Allora, queste fotocopie le hai date? No, sì, chiama. Dai, che ti aiuto, vai.
Dell'abbraccio?
Dell'abbraccio dici?
Certo.
Della fotocopia? Ok. Registratori, stiamo cominciando, Beh, ho saputo che stamattina con Sor Anna è andata bene, ma è difficile eguagliare il successo, no? Dell'abbraccio, anche perché appena vedo Barbara, è importante questo che vi dico, dice, hai capito che ha fatto Sor Anna l'abbraccio, ricordati, no? Come dire... Sì, sì, ma l'hanno detto pure altri al marito, ho visto, no? Mentre mi metteva il parmigiano, diceva, capito, l'abbraccio ha parlato, l'abbraccio spirituale anche, no? E mi ha elencato tutti i tipi di abbracci che tu hai detto. Un'infarinatura. Arrivare alle 3:30 per riprendere questa cosa qui, ormai la bomba l'hai lanciata, la bomba affettiva. Ma anche ha lanciato il missile relazionale. E questo incontro che io faccio, come Soranna sa e qualcuno di voi mi conosce, non sono mai fotocopie di cose già fatte, sono tutti ex novo. Quindi se tra anno la Chiesa mi darà un altro mandato di fare qualche incontro, Soranna sicuramente già ride, no? Dice, sicuramente mi farai qualche altra ora, non saranno mai le fotocopie dell'incontro di marzo, no? Tutti nuovi in base a quello che vedo nei casi che seguo, in base a come va un po' il clima di sofferenza delle coppie che accompagniamo, e un po' a quello che mi va un po' l'ispirazione, perché sono anch'io un po' una coppia, quindi vivo insieme a voi l'esperienza di coppia che cammina. Ieri è stato un po' affrontato il tema del guaritore ferito, no? Io credo che grosso modo l'aspirazione è quella, siamo tutti feriti e siamo tutti dei potenziali guaritori feriti, che è la miglior figura di accompagnatore, è la miglior figura di consigliere. Io se sono una coppia in crisi sicuramente non vado a consigliarmi da quello che non ha mai sbagliato, la coppia perfetta diabolica del mulino bianco, sottolineo diabolica perché l'immagine falsata di pubblicità e di film, utilizzo il termine diabolico, non è a caso, è pericolosissimo, perché ci si ispira nella fantasia a quel modello, parlo delle coppie giovani, delle coppie giovani, ma sono dei modelli che non appartengono poi alla realtà. Quando mi dicono, ma dove vai domenica? Beh, abbiamo l'incontro a San Vittorino, dico, ma chi sono? È coppie come me, cioè coppie ferite, altrimenti non saremmo coppia. La coppia ferita non è quella che ha solo problemi, la coppia ferita è quella che cammina insieme. Come voi insegnate a me e come tutte le coppie che seguiamo per aiutarle insegnano ogni giorno a chi loro scelgono di essere aiutate. Vi dico una cosa, non è, come voi un po' vi vedo, noi siamo, alcuni visi sono nuovi, voi no? Per esempio, ma chi mi conosce sa, chi non sapete l'amore che ho per le coppie io, e guai a chi me le tocca, come l'amore che ho seguendo la vita consacrata, l'amore che ho per i sacerdoti e le suore, compresi quelli che hanno problemi. Quindi non è il problema che fa il successo o l'insuccesso di una persona, ma è più che altro la possibilità che la persona ha di affrontare quel tipo di problema. E allora, perché ho fatto questo bel titolo? No, non è per fare la scena, perché potrebbe far scena, elementi psicologici facilitatori dell'amore coniugale. Altri termini non c'erano. Mi è venuto in mente perché una coppia giovane che seguiamo da un po' di mesi, fa terapia di coppia, ha detto una cosa importante: ma siamo sposati da un anno e mezzo, è tutta una fatica, dice, è tutta una fatica, è la comunicazione, la relazione, la gestione interna, la gestione esterna, gli spazi, e capire e comprendere empaticamente chi ho davanti, è tutta una fatica. Effettivamente hanno ragione, perché forse hanno l'informazione un po' distorta che è tutta una fatica. I momenti faticosi ci sono, ma non è tutta una fatica, perché abbiamo coppie qua di tutte le età. Il bello di voi e di noi è che io ho un tot anni di matrimonio, voi ce ne avete altri, loro un po' di più, quelli un po' di meno, c'è chi viene da solo anche, chi non è accompagnato qui per vari motivi, chi lavora, chi non gli va, chi ha litigato e ha detto tu stai a casa, io me ne vado a San Vittorino a prendere una boccata d'aria. Può succedere pure questo, no? Che dici anche? Ti pare vero? È un'idea, ti ho dato un'idea per la prossima volta. Sta Vittorio poi. No.
Non
c'è sta. E poi ho aggiunto dopo, comunicazione, vicinanza, intimità e sessualità. Questi quattro termini non sono il frutto però di studi, sono il frutto di una cosa che mi è venuta in mente, lì per lì, occhi chiusi, mentre scrivevo. Secondo voi ci stanno altri più importanti da mettere per affrontare il discorso su una coppia? Perché se ci sono, ditemelo, perché li aggiungiamo appena. Si vengono in mente. Quelli fondamentali, indispensabili, basilari, le fondamenta che fanno il funzionamento graduale e progressivo di una coppia. Secondo me sono questi, però sono aperto ad aggiunte, e se vi vengono a casa delle idee, aggiungetele a penna. Le fotocopie che diamo qui con Sor Anna, l'incontro suo, l'incontro, non so se Padre Silvano ieri ha dato fotocopie. Ha dato fotocopie ieri? Noi le teniamo a casa perché ogni tanto, fammi un po' vedere, è sempre valida. Non è valida oggi, perché tra 3 anni, nelle difficoltà o nei momenti di gioia, quelle parole sono nuove, anche se le conosci a memoria. Sono sempre nuove, non si ripetono. E ve lo dice una persona che con Barbara siamo un po' stanchi di seguire i fidanzati che si preparano al matrimonio, è vero che sono 12 o 13 anni, un po' stanchi, ma una cosa l'abbiamo appresa, non sono mai ripetuti. Noi ascoltiamo il parroco che parla da 12 anni 2 volte l'anno, 3 volte l'anno, una volta, eppure non è sempre, torniamo a casa e anche capito, le stesse cose, cioè un qualcosa che ti muove dentro. Allora dico, allora non sono sempre le stesse parole. Le stesse parole. Una bella esperienza di me e lei l'abbiamo fatta tantissimi anni fa, molto bella, che ci insegna molto di come una coppia vive l'informazione di formazione che ha per se stessa. Una coppia di animatori che faceva con noi il percorso di accompagnamento ai fidanzati a divorziare. Attenzione, eh? Eppure quello che con Barbara abbiamo sempre detto, ma le cose le sapevano. Cioè, come funziona, come non funziona, mi hanno ascoltato anche a me 10 miliardi di volte sugli elementi facilitatori, no? Le sapevano le cose, eppure è una coppia che si è isolata. Non è che non ce l'ha fatta perché non sapeva le cose, erano molto intelligenti, perché si sono isolati tra di loro e al mondo esterno. Tanto che noi l'abbiamo saputo dopo 6 mesi e io ho fatto subito a chi me l'ha detto, ma perché non sono venuti a parlare con il parroco, con me? Una chiacchierata, non è per dire qualcosa, ci confrontavamo, perché poi i motivi erano stupidi, dei motivi sono cresciuti dalla crisi in poi, ma lì, per lì si poteva, sono isolati tra di loro, non si parlavano più, non parlavano più con me, e alla fine poi, isolati come erano, sono diventati 2 isole, dopo 6 anni di accompagnamento alle coppie, che era una vocazione, Quindi non è che campi di rendita su queste cose qua. Ecco perché va rispolverata la fotocopia ogni tanto e ripresa in mano, e l'aspirazione non è quella di diventare la coppia perfetta che non litiga mai. Mi fa un po' impressione chi non litiga mai? Avete mai visto coppie che non litigano mai? Mai visto coppie che non litigano mai? Io sì, no, forse mai. Ah, ecco, meno male, no, mi ha messo paura. Detto da loro, ok, allora detto da loro, però te l'hanno detto, ok, fatti venire subito il prurito, no? Inizia a grattarti un po', qualcosa non torna, o ti hanno detto una bugia, o è una coppia veramente che non sta vivendo, oppure è una coppia a rischio. È la stessa cosa di, pensate, in più fasi siamo stati fortunati, abbiamo seguito un adolescente dai 12 anni fino ai 25, no? Per vari motivi, per la famiglia eccetera. Questo adolescente non veniva per lui ma per la famiglia, ma lui di per sé non aveva problemi, è andato tutto liscio, bello, forte, intelligentissimo, la scuola il massimo dei voti, cose materiali le aveva tutte, nessun lutto subito, quindi non, il valore della perdita, le fidanzate ce ne aveva tante. Eppure era un ragazzo che diceva: come mai tutti mi dicono che è strano che va tutto bene? Effettivamente lui si poneva a questo problema, dice: che mi succede quando ho un problema? Non, niente, anche fisicamente niente, nessun abbandono. Abbandono? Noi abbiamo avuto gli abbandoni? In qualche modo? No? Qualche fidanzata che ci ha lasciato, o il zio che è morto, è un voto brutto a scuola, il professore che ti dà uno schiaffo, e poi dai, altre cose che quali possono essere i dolori che hai nella crescita, tanti, no? Quindi l'assenza di problemi non è la felicità, perché iniziano a venire una debolezza di fondo. Qual è la debolezza? Non è gli anticorpi, una debolezza forte, eh? Se non ti esponi ai virus non sviluppi gli anticorpi. Oggi i bambini appena ti nascono, come stanno andando le mamme oggi, vedete come fanno, non siete manco fa una sbucciatura, un tagliettino, no? Nemmeno si dà il vaccino per l'influenza ai bambini, si dà l'antibiotico prima che c'ha la... no? Quindi come fai a sviluppare anticorpi se non ti esponi ai virus? E se non mi espongo alle perdite, ai dolori, come faccio a sviluppare gli anticorpi? Allora, non voglio dire, è bello avere problemi, che bello, c'è più problemi, eccetera, però in quel tipo di problemi possiamo avere il momento proprio di crescita. Mi stoppo un attimo perché mi ricordo una cosa, mi ha detto Sorana, il programma è questo, parlo un po' io, ci confrontiamo, eccetera, poi facciamo un lavoretto di deserto di coppia, per andare un po' in giro, un'oretta a fare un lavoretto che... un'indicazione più che altro per il tempo di stare un po' insieme, e vi dico anche il perché, c'è un motivo. Poi ci rivediamo qui un altro po' a disposizione alle 6 in cappellina, un'adorazione silenziosa e libera senza nessuno che parla. Questo è un po' il programma.
È variato.
Come?
È variato rispetto al programma scritto.
E come era scritto, non mi ricordo?
No, c'era le messe.
C'era?
Le 18:30 c'era le messe.
Ah, non si ricordava lei allora? Vabbè, prima libera, però libera, sì, tutte e due. Beh, non è priato, allora uguale. Ah, è uguale. Va bene. E cominciamo insomma con quello che un po' mi è venuto fuori, no? Per esempio, se avete le fotocopie, prendo piccoli pezzi e insieme ne parliamo, no? La comprensione del funzionamento della coppia non può prescindere da un'analisi attenta della conoscenza strutturale dell'individuo. Coppia sono due persone con due cervelli distinti. Se devo affrontare il discorso della coppia, io in coppia, devo avere una conoscenza di me stesso prima. Cosa facciamo noi di solito con quello che le coppie mi raccontano? Io a lei la conosco benissimo. Indirettamente, no? Con l'imperativo, ti conosco bene, sei un libro aperto, il che è una grande falsità, ma tu ti conosci bene? Perché come facciamo noi a dire una coppia e a che livello sta se non conosco bene me stesso come individuo? E prima di conoscere lei e diventare mia moglie, anche se siamo sposati da 50 anni, come ero io nelle capacità relazionali? Come mi rapportavo agli altri? Ero molto chiuso? Molto chiuso, vero? Non parlavo con nessuno? Gli altri mi stanno antipatici? Considerate che stiamo aiutando solo affettivamente, con Barbara una coppia stiamo accompagnando affettivamente, perché uno tra i due non parla mai. Non ha mai parlato. Non ha mai parlato, non è un modo di dire, non ha mai parlato. E ci sono dei problemi strutturali a livello psicopatologico in casa per questo tipo di motivo. Perché c'è uno tra i due che poi è un modello referenziale genitoriale in cui la figliolanza non riesce a comunicare da anni. Sono passati 20 anni, noi solo affettivamente li stiamo accompagnando per dargli un po' di sostegno, si fanno seguire da altri, no? Noi un po' di vicinanza, un po' di compagnia. Un po' di compagnia, un po' per sbloccare questo genitore che non riesce a parlare, no? Perché c'ha un blocco emotivo, però non parla, Così, così, no? Quindi nemmeno l'abbraccio di stamattina non c'è. C'è un abbraccio, va? No? Un abbraccio parliamo, L'abbraccio di cui parlavamo non è solo tra coppie, è l'abbraccio in genere. Come faccio io a... L'abbraccio di cui parlavamo stamattina non è un abbraccio che nasce con la coppia. Chiediamoci se siamo stati dei figli abbracciati. Io ai pazienti la prima cosa che chiedo, insieme ai compleanni, il primo incontro, insieme a quello che gli regalavano ai compleanni, gli chiedo anche se sei stato un figlio abbracciato, oltre se gli dico se è stato un figlio allattato al seno o meno, ma quello è un discorso più psicoanalitico, gli dico, sei stato abbracciato? Dice, ma che è stata domanda strana? E perché lo psicologo mi chiede se è stato abbracciato? Per sentire un po' il polso emotivo com'è, no? Un po' se sentire un po' la sensibilità. E quando dicono no, allora si apre una possibilità di lavoro enorme, enorme. Quindi l'abbraccio di coppia di stamattina, un discorso grandioso avete fatto, ma non nasce per la coppia, nasce dall'individuo. E la prima relazione che noi abbiamo è con i genitori appena nasciamo, tant'è vero che il genitore appena ci vede ci prende in braccio e ci abbraccia. Se il genitore non ci abbraccia e usciamo dalla pancia e ci mettono su un posto e restiamo lì per 3 giorni, non moriamo perché ci nutrono, ma qualcosa succede, Non voglio immaginare cosa, qualcosa succede, più allungate il tempo di non abbraccio, qualcosa succede. Quindi l'abbraccio di coppia è un abbraccio che nasce dalla capacità di relazionarci con l'abbraccio individuale. Ve l'hanno mai dette queste cose però? Ne avete mai sentite parlare un po'?
No.
Nessuno? Mai? Meno male. No, vabbè, non è una ripetizione. Ma cos'è che ci contraddistingue a noi come individuo? Cioè, perché noi esistiamo? Chi lo dice che io sto qua e mi chiamo Stefano? Perché ci sei tu che mi riconosci, che mi guardi. Se io devo fare questo discorso insieme a voi e lo faccio contro il muro bianco, mi metto così e parlo, non è un granché, eh? Cioè se lui deve farsi ascoltare la lezione, chiede a qualcuno che gliela senta, un po' per conferma, un po' perché gli viene meglio parlare a qualcuno, dice, senti un po' come la so, e voi come fate in coppia? Ti devo dire una cosa, all'altro non ne importa niente, però il fatto che mi ascolti è importante che ti mando il messaggio. Poi se l'argomento in sé te ne può fregare di meno, perché è proprio, cioè io ti parlo delle vetrine, a te ti interessa il calcio, però te lo dico lo stesso, è qualcosa che mi serve la persona che entra in contatto con me, altrimenti io mi annullo. Tutti i disturbi psichici da deprivazione sensoriale sono dei più gravi. Se noi chiudiamo in una stanza una persona, stanza chiusa, senza porte né finestre, con luce però, con luce, un po' di luce, no? No, il fatto che non può parlare ed essere ascoltato da nessuno, e nessuno che gli parla, nessuno che gli rivolge la parola, sviluppa disturbi psichici. Certo, non basta un giorno, servono un po' di mesi. Provate. Si disabitua a parlare, prima di tutto quanto. Si disabitua a comunicare. Provato proprio, Provato. I carceri che c'erano una volta, non so se pure tuttora ci stanno, no? Che ti chiudono in una stanza buia. C'era pure quel film molto bello su Alcatraz, è stato 3 anni solo, quello lì. 3 anni solo chiuso al buio. Esce fuori, ammazza una persona. Perché secondo lui era giusto. Quindi figuratevi se nella famiglia e nella coppia incominciamo a non parlare più. Allora, disturbi psichici no, forse. Qualche figlio lo sviluppa però, se non parliamo mai. Qualche figlio lo sviluppa. Ma tra di noi cosa succede?
Quando ti parlo di te
sempre. Eh?
Chi non parla va bene, il figlio sviluppa una psicosi. E chi parla di te sempre diventa...
No, stai affrontando il problema. Certo che se parlo a bambola così e devo parlare a alta voce... e metto a strillare come un pazzo, è una pazza no, ma certo che se ti parlo do un senso alle parole. Allora la relazione, se non entra in un ordine di senso nuovo, e l'ordine di senso è che do significato a quelle parole che ti dico, non sarà mai un litigio, ma sarà sempre un parlare per qualcosa. Magari sono nervoso, mi ha detto cose che mi hanno o offeso, tengo il muso per un po', poi facciamo pace. Non funziona così? Tenere il muso per una settimana non è un comportamento infantile?
Scusami, ma se il repertorio è sempre uguale nelle frasi, sempre accademico, sempre uguale.
Bravissima. Se il repertorio è sempre uguale e lo dice una persona, no? Mi chiedo che forse anche l'altra persona, cioè il repertorio è sempre uguale, quindi tutti e due, 50 e 50, mettono il loro. 50 e 50 mettono il loro, cioè una cosa io un po' che non ho mai accettato, però è vera. Però mi dà fastidio pure che la dico io. Però è vera, in coppia le cose si fanno in coppia. Mi dà proprio fastidio dire, però è vera, cioè non voglio accettare, no? Non so a voi se vi suona male, no? Specialmente il ferito, quello che soffre, sentire dire questa frase, ti viene la tremarella, no? Però le coppie, così, la coppia funziona in coppia. A livello di responsabilità, a livello di gioia, a livello di successi. Se mio coniuge lo fanno presidente degli Stati Uniti, ma io sono contento, 50 e 50. Se il coniuge che ho accanto però ammazza tre persone, certo che lui va in galera, ma io soffro con lui 50 e 50, o non me ne frega niente, meno male che te ne sei levato dalle scatole, deve essere 3 anni in galera, tutto l'ergastolo e sto solo. E allora in quel caso c'era una malizia di fondo che andava proprio... Malizia di fondo, e allora qui aggiungo, uno dei pericoli più grossi per tutte le vocazioni, per le coppie, per i singoli, per la vita consacrata, per i laici, quindi per i preti e i suori, proprio la malizia. Io starei sempre alla larga, non da chi sbaglia, dalla malizia. Sapete cos'è la malizia, no? Di fare le cose con malizia. Non è solo quello che continua a sbagliare e che utilizza il proprio sbaglio per far cadere l'altro. Questa è la malizia. È chi agisce nell'ombra, è un grande manipolatore. Considerate che il grande manipolatore è più abile di chi si ritiene molto difeso e ben strutturato.
Chi si espone?
Non confermo di questo.
Cioè, uno dei più grandi manipolatori è, ad esempio, appartiene alla sfera dei disturbi alimentari. Perché deve gestire da sé, che poi sono tutte donne, la maggior parte, perché è femminile il disturbo alimentare, 99%, tiene sotto schiaffo 5 persone in casa col disturbo alimentare. No, quello è maschio. No, quello è maschio lui. Quello non è solo, quello c'è prima dei zuccheri, te l'ho detto qui. A tavola l'ho detto. Il disturbo alimentare è soltanto un esempio per farvi capire che quello che non capiscono i parenti di chi ha il disturbo alimentare, che spesso è una ragazza di 20 anni, è che tutto il giorno quella la passa, oltre a vomitare, a mangiare, a studiare come tenere ancora in vivo questa manipolazione, ed è più forte della manipolazione, ma quando la smascheri crolla tutto. Però non sottovalutate chi manipola con malizia, che può essere a volte anche uno stesso coniuge, è lì che comunque sia... Lì c'è un problema di allarme rosso, quindi non parliamo più di conflitto di coppia, eh? Se c'è la malizia nella coppia, allarme rosso, serve un mediatore esterno, non ce la fa più da sola. Se uno tra i due, nessuna vergogna, ma sta nella malizia, quindi per i suoi problemi, è lui che mette le bombe in casa, è lui che mette il veleno nella minestra, è lui che fa in modo che il coniuge si spenga e fa vedere che è colpa dell'altro, c'è un problema in casa e da soli non ce la possono fare. perché io mi sto difendendo insieme al coniuge, ma è lui che mi spara contro e non me lo fa vedere. E serve una persona esterna di riferimento che aiuta, sacerdoti, psicologi, suore, mago, genio, amico serio, un amico che, perito soprattutto, perché quando chiedete consiglio, occhio a chi chiediamo consiglio. L'altra volta, quando dall'ultima parte del mio intervento ad aprile, vi ho raccontato un caso molto tragico, no? Non vi ho detto però a chi andavano a chiedere consiglio quella coppia in crisi, andavano a chiedere consiglio a una persona non sposata che aveva un brutto concetto degli sposati. Che ha fatto questo qua? Senza sconvolgere più di tanto, l'ha mandata ancora più giù con i consigli. Quindi occhio a chi chiediamo consigli, non vado a chiedere, ripeto, alla coppia perfetta, ma sicuramente io non mi vergogno, con Barbara l'ho detto, se un giorno avrò un problema gravissimo verrò da uno di voi, cioè sicuramente da chi ha il polso del dolore. Se soffro la fame vado da uno che ha passato la guerra. Come si fa a sopportare la fame? Ma che vado da uno che c'ha una pancia così, che mangia in continuazione, che c'ha tutto? Ho fatto una digressione che forse è importante, perché noi siamo sposati in chiesa, siamo un matrimonio cristiano, e allora ho scritto, è talmente importante questa relazione, cioè il saper parlare con le persone, che anche la vita spirituale necessita di questo senso della relazione. Perché? Ma esiste una vita spirituale in cui non necessita la nostra capacità di parlare con gli altri? Perché se non c'è un dialogo interiore con Dio, non, la vita spirituale è, come li chiamo io, gli impiegati dei testi biblici, no? Coloro che sanno tutto, prendono appunti, fanno i temi, no? Sentono la persona che parla e prendono tanti appunti, sanno tutto quanto, hanno la laurea in scienze religiose, ma non c'è un dialogo. Non c'è un dialogo, perché sono spesso quelle persone che anche con gli altri non hanno un dialogo, non gli va di parlare, non gli va di ascoltare. Non sono mai parole nuove quando parlo dell'ascolto. L'ascolto, esiste un solo tipo di ascolto, che è l'ascolto empatico, cioè mi interessa quello che dici, ti do un tempo, sto là 3 minuti per te, sto lì. Certo che se sto a fare un'altra cosa in casa non ti posso ascoltare. E allora c'ha ragione Barbara quando fa, tu non mi ascolti, ma se me lo dici che sto a lavarmi il viso non ti posso ascoltare. Però se c'è un tempo adeguato, l'ascolto è vero, ma la vita spirituale è la stessa cosa, ha bisogno di questa attenzione. Quante coppie non pregano insieme? Quante coppie non pregano insieme? No? Perché forse uno si vergogna, non mi va, non c'ha tempo. La vita spirituale, come quella di coppia, si nutre della capacità di, che a volte anche che non ci va, perché lo so a tutti quanti che non ci va, di dire quanto è importante parlare con la persona. L'altro giorno una persona giovane mi fa, qual è il segreto del matrimonio? Ma che ne so, gli ho detto io, però parlare il più possibile, non ti stanca mai di parlare. Non ne parli, vomiti tutto quello che c'è dentro. Parlare è uno scambio reciproco, è un botta e risposta. È un botta e risposta, perché non è che io mentre parlo ti sto dicendo, non so se vi è capitato con gli amici, no? Senti, caro Carlo, caro Gino, sto male, mi è morto un parente, mentre sto raccontando, a me 5 anni fa mio suocero, sto parlando di me, 5 anni fa, non è, capisco, no? Mi ha lasciato la fidanzata, sai? Sai, io una volta ne ho persa una, nel 60, che, scusa, che non c'è quella attenzione, ma anche quella finezza anche un po'. Lo facciamo noi così a volte? Anche noi, Anche noi, perché non ci interessa. Oltretutto il peccato di superbia, anche delle piccole cose c'è a volte. Se io ritengo la cosa stupida, ma non mi rendo conto lì per lì che la persona invece per lui è importante, è come se oggi il figlio porta a casa un brutto voto, ma siccome va alle elementari non è una catastrofe, oppure porta un bel voto, ma sempre alle elementari, e quindi non è una cosa così, io, che ci vuole, no? E che sarà mai? In quel momento tu gli spezzi le gambe, in quel momento, ed è un bambino. Non è che finisce col bambino, cresce in base all'età. Più diventa grande la persona, più questa cosa fa male. due sessantenni che uno all'altro ha questo atteggiamento, il dolore è esponenziale di 60 volte. Provate a 60 anni, con 30 di matrimonio, tornate a casa con una bella notizia, tutto il giorno aspettavate la persona, no? Caro Gilberto, tutto il giorno aspettare questa cosa qui, ti volevo dire questa cosa, che all'altro magari la ritiene per sua cultura piccola, tutto qua. Il tutto qua, tu a quella persona non è che gli hai spezzato le gambe, gli hai fatto veramente male, veramente male. Perché quello che non ci chiediamo mai, ma dovremmo farlo per abitudine, chissà invece questo tutto il giorno aspettava me per dirmi questa cosa, non l'ha detto a nessuno. Facciamo la riflessione, ma in casa da piccoli quale attenzione ci davano? Perché il fatto che non ci hanno dato attenzione, perché lo riproponiamo in casa? Se ci hanno svalutato da piccoli, perché svaluto in casa il coniuge? Quasi facendo nascere una sorta di invidia, no? Per i successi che ha il coniuge, a volte. Allora stanno in competizione. L'ultima è stata una persona, una professionista che dice: io non capisco come mai, lo amo da morire, ma mi sta tutti i giorni rinfacciando che guadagno di meno. Una professionista, diceva: guadagno, ma è una gara a chi guadagna di più, e tutto il giorno in competizione, e sentirsi in competizione, con una sfida continua. A un certo punto gli ho detto: ma la famiglia sua di origine, di tuo marito, com'è? Dice: è uguale, ma lui vuole parlare di questa cosa non con te o con altre persone? No, quella cosa non la vuole toccare, non la tocca fino a che ci sarai tu che non interrompi questa dinamica. Interrompi questa dinamica. Dove c'è un coniuge che alza le mani, c'è anche uno che non si difende e non va via di casa. Attenzione qui, esagero i toni, mi hanno stancato le associazioni a difesa di. Diamo strumenti relazionali, perché il mobbing che me ne sono occupato nel 2002, vi posso dire, in un ministero di 1000 persone nessuno gli fa mai la domanda al mobbizzato, che oggi poi va meno di moda perché molte volte erano casi che non avevano senso: ma perché solo a te? Chiediamoci pure questa cosa qua, nessuno ti ha entrato mai a difenderti. Attenzione, esatto, sì,
lascia
sì.
Dei segni molto,
ne sono occupato, il mobbing lascia dei segni. Parlo di situazioni di mobbing in cui non è tre persone e solo a te, 1000 persone e solo a te, un'altra cosa, anche nei ministeri. Situazioni di alcolismo in casa, la persona stava lì sola, ma molte volte dico: perché non te ne via di casa? Non se ne andava perché forse erano in simbiosi in questo botta e risposta di up e down. È vero quello che dite, quello è troppo grave, non puoi parlare ste. Io, guardi, le ho viste le situazioni dal vivo nel post sofferenza, sono le persone stesse che mi dicevano: effettivamente io ho messo la mia parte. Sono le persone stesse. Abbiamo accompagnato un ex alcolista, lui che era diventato alcolizzato perché aveva dei seri problemi intimi con la moglie, quindi ha fatto il gruppo di 3 anni con l'anonimi, esce dall'anonimi, fanno il gruppo insieme e la moglie fa: 50% di colpe ce l'ho anch'io, perché io sapevo tutto, ho lasciato che lui si rovinasse la vita, però rovinandosi lui la vita sono di mezzo tutti. Quindi non voglio dire che il mobbizzato non ha colpe o non ce l'ha, ho detto ci mette anche lui qualcosa, perché la formazione umana è un percorso che inizia e non dovrebbe mai finire. Perché voi state qua come coppia? Perché allora? Perché c'è una formazione che comincia. Se non c'è San Vittorino ci saranno altri luoghi, ma certo sono luoghi isolati. Non c'è al mondo, non è che gli interessa se vi divorziate, se andate d'accordo, se io e lei andiamo d'accordo. Che ne importa al mondo di noi? Sta perché la responsabilità è solo nostra. In effetti non gli deve importare. Non siete d'accordo? Ti vedo perplessa.
No, non sono perplessa.
È serio il campo.
Io pensavo alla persona che fa,
okay,
queste cose.
Ti faccio allora un esempio per la coppia.
Fa...
È vero. Allora facciamo un esempio per la coppia.
Ti ho
lo estingo. Intanto ne parliamo pure nelle fotocopie. Se c'è un problema della coppia che uno tra i due è un carnefice, tradisce, massacra, umilia, no? Io mi concentro sempre sull'altro. Non parlo, mi concentro sulla vittima, mi concentro sull'altro. E l'altro che fa? Ma che sta facendo? Che ha fatto fino a mo? Che ha fatto fino adesso? L'esempio sul mobbing non era per dire che quello allora è colpa sua, ho detto ognuno ci mette il suo, ho detto ma gli strumenti relazionali dove l'hai tirati fuori? Perché tanto quello che ho visto, e ti rispondo, ma più che altro per i casi che abbiamo visto, è quello che si è spostato di lavoro e ha avuto gli stessi problemi a volte. Quello è successo, e ha richiesto altre diagnosi, altri certificati, e il problema è che dove lo spostavi lui aveva problemi di questo tipo. Viene una lampadina accesa, ma forse sei tu un po'. E allora lì c'è la crescita, perché nessuno gli ha mai detto, perché è stato sempre, quei casi che abbiamo seguito di questo tipo lavorativo, che anche quando era piccolo, adolescente, in casa era una persona, sempre la gente ce l'ha con lui, è tutto il mondo così, sei sfortunato. A un certo punto inneschi un meccanismo perverso relazionale che sembra che tutti gli fanno le cose apposta. Che sono le stesse donne o stessi uomini che dicono, ma tutti te ti trovi sti fidanzati un po' strani? Sei sfortunato? Sei sfortunata? No, effettivamente tu attrai quel tipo di relazione che è un po' per come sei fatto tu, e c'è un gioco a incastri. Anche perché umanamente noi nel bisogno di sopravvivenza non ci andiamo a cercare i guai. Chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare a me? Benissimo, se l'affetto fa accettare tutto, chiediamoci se è affetto, perché io posso accettare tutto fino a un certo punto soltanto dai figli. Ma vi posso dire, e l'ultima è stata una settimana fa, non se ne parla più di tossicodipendenza. Ma guardate, le prime persone che danno i soldi per la droga ai figli sono le mamme proprie. Tuttora anche, negli anni 70 era così, negli anni 80 uguale, negli anni 90 non se ne parlava più perché c'era il problema dell'AIDS, e allora dal 90 al 96 si parlava solo di AIDS, oggi non se ne parla più di quello, nemmeno di tossicodipendenza. Il problema dell'AIDS è cresciuto, perché l'Uganda non ne parla mai nessuno, ma è il primo paese al mondo di persone infette. In Italia la tossicodipendenza è cresciuta, non ne parla mai nessuno, e tuttora, a distanza di 40 anni, sono le stesse mamme che danno i figli, e che danno i soldi ai figli, perché inizialmente li fanno pena. Non c'è mai quello strappo, c'è, poi dopo c'è, dopo c'è, il strappo, falla finita. Mamma fa pena, ma piange, falla finita. Sono le stesse mamme, sono sempre, ma non per le mamme, perché è un fatto più che altro di attaccamento, è la mamma che gli dà i soldi, ma un fatto è naturale, non lo chiedono mai al papà. Il papà in questa situazione di tossicodipendenza, che è la cosa più grave, si tira sempre indietro, si tira, non ce la fa a sopportare, la mamma crede di farcela, tant'è vero che l'unico rimedio iniziale per i primi 3 anni è la comunità. Perché ci ha portato qua questa cosa qui? Per dire che nelle nostre... Sì? No, è andata via, è uscita un attimo. Ciao. Perché stiamo parlando di queste cose? Siamo un po' persi. No, è perché nel matrimonio, fatto chiaramente, non mi posso sposare da solo, mi sposo con le persone, quindi sento dire spesso il termine quanto ho investito sull'altra persona. Il termine investire non è un termine umano, è un termine tecnico che si usa solo in psicoterapia, ma l'abbiamo utilizzato pure per parlare di noi. È un termine psicoterapico, cioè quanto ho proiettato sull'altro tutto quello che non dovevo proiettare. E quindi si parla di investimento, attenzione, salgo di livello, investimento affettivo, cosa che non dovrebbe mai accadere. Quindi investo sull'altro una parte di affettività che dovrei tenere per me. Perché nel coniuge non si investe affettivamente e nemmeno si proietta, perché se proietto affettivamente sul coniuge mi faccio una fantasia distorta, non vera, di quello che ho accanto, e quindi ho raccontato la storia di quello che, di quella che si era sposato, il carabiniere col pennacchio perché era un ufficiale, poi questo si mette a fare il commerciante, no? E lei va e si sono separati ora con 4 figli piccoli, non ce l'ha fatta lei, non lo riconosceva più, Lei non riconosceva più, perché lei stessa aveva proiettato sull'altro un'immagine che non era quella. Quando questo poveraccio, che anche lui aveva messo la sua parte di portare in casa una maschera invece che se stesso, perché anche lui diceva, io che ho fatto? E che hai fatto? Anche tu, è sempre questo cappellone, parlavi come un carabiniere, e si comportava come tale, e parlava solo di quello, eccetera. Lei si sentiva la moglie di, come ai film, no? Sai, questi, lui si è sposato con la spada, cioè si è sposato col corteo, immaginate, questo si mette a fare il commerciante con abiti da... faceva commerciante però di vestiti, ma sui mercati, un impero, ma sui mercati però, non di... a Via Colla di Rienzo, quindi l'abbigliamento era un po' cambiato, anche il modo, anche le amicizie erano cambiate. Lei si è scompensata, perché quando ti scompensi, la cosa che la persona tenta di fare è compensare, ma non ce l'ha fatta, e ora la coppia non è più coppia. Questo ve lo voglio dire, perché non è un epilogo tragico e basta, è un epilogo che insegna che investimento e proiezione non devono mai capire. Qualora avete fatto o abbiamo fatto una cosa così, interrompiamola subito.
Questo è un discorso che avete fatto alle religioni.
Perché?
Perché oggi, io parlo per la mia generazione matrimoniale.
Era la tua generazione, era? Era la tua. Questi hanno più dei 60 anni, eh? Sposati da 35,
attenzione. Ma
non guarda, io non ho tantissimi anni di matrimonio, ce n'ho più di terapeuta che quelli di matrimonio, ma le coppie che abbiamo seguito hanno tutte le età, quindi non parlo per esperienza mia e di lei. Ti dico una cosa,
sposati. A tutti e tre nel momento della loro scelta sono vissuti, insomma, anche abbastanza dura, abbastanza energia, però io ad uno di loro ho detto, forse ai miei tempi il matrimonio in chiesa era un fatto scontato, era un fatto d'obbligo, non c'era divorzio, no. Al di là di quello era una cosa considerata, ho un rischio da calcolare, per loro è diverso, vedere le coppie che vanno in chiesa, spero tutte convinte, e poi nel giro di poco, a volte addirittura mesi o un anno, si separano. Io mi domando come si sono preparati. Io, mamma, nei loro confronti, la prima cosa che mi chiesto da ognuno di loro, potreste andare al comune, perché se andate in chiesa.
E infatti ci arriviamo a questo fatto qua. Chiaramente, avete mai visto quelle coppie fidanzate da 20 anni si separano dopo il primo anno di matrimonio? Che è un po' quello che diceva lei, no?
Sì, esatto.
Cioè, perché questo? Perché pensare di mettere Dio al centro della coppia non è un optional, perché quello, se lo metti dentro, quello opera, non si mette in moto e opera, e non si ferma più. Poi sei tu a dire non lo voglio più, ma non ce la fai comunque, quello opera e si mette in moto. Ma se una coppia fino a quel momento si è stata fidanzata senza problemi, ma non si è mai parlata veramente, quando quello opera su una comunicazione che non c'è, e quindi lì al primo conflitto che sale, sembra la fine del mondo, la coppia fa, non mi piace più questo matrimonio, e quindi non ti riconosco più, perché non abbiamo mai parlato. Perché mettere Dio al centro della coppia ti espone al dialogo, un dialogo un po' diverso, non ce la fai farne a meno. Puoi fare pure fidanzamento, puoi fare la convivenza, puoi sposarti al comune, ti sposi in chiesa e poi ti lasci se non c'è un dialogo, perché questo è quello che accade. È una cosa bella fondamentalmente, perché ci dice che anzitutto se metto Dio al centro non è una cosa che posso far finta di niente, no? Perché quando lo metti al centro, un lavoro inizia a essere fatto, è fatto bene anche, è fatto bene. La stupidità di coppie di tutte le età, però non di quelle giovani come stai dicendo tu, di tutte le età, è quella di dire, ma se parliamo di Dio, parliamo tra di noi, o ti ascolto, sono cose che non servono, perché i problemi sono altri, no, sono questi i problemi, solo questi. C'è stato nel 2013-2014, almeno dove sto io, in tre consultori, un aumento di tre di coppie del 200%, sempre con la stessa richiesta, di coppie di tutte le età però, non giovani, 20 anni, 30, 40, 50, oggi una di due settantenni, con le stesse richieste e gli stessi dolori e le stesse sofferenze, ma non su, ma ha puntato un coltello alla gola. Non è questo, la richiesta a dire, non riusciamo più a entrare in contatto ed è pericoloso. Vogliamo parlare. Allora si ricostruisce tutto. Allora c'è quello che non ha mai parlato, insomma, a parlare. Comunque sia, la buona volontà non basta. Perché la persona che, quello chiuso che vi dicevo che non parla, ci è stato detto, io ho tanta buona volontà, quindi faccio un sacco di cose. E gli ho detto io, non basta la buona volontà, non è gli strumenti, fatti accompagnare. Io all'età mia mi faccio accompagnare. Come lo chiamate voi questo atteggiamento? Dai.
Arroganza.
Come? Arroganza. Poi altri? Come?
È superbia.
Il peccato di superbia non è un peccato di cattiveria, eh? È il peccato di fare a meno di tutto e tutti. Il superbo non è quello che è solo cattivo, quello che risponde male, è quello che non può fare a meno.
Quando è così, cosa si fa?
È un grande lavoro interno, ma serve la docilità della persona. Perché se. E non puoi fare niente, gli lasci la responsabilità. Perché io al coniuge non posso mettermi al posto suo a risolvere i problemi. Posso fare un tot, poi lo devo rispettare come persona, altrimenti lo tratto come un cerebro leso che faccio i compiti al posto suo. Se faccio i compiti al posto di un figlio, quello non imparerà mai. Gli posso dare il là, lo strumento, chiamami se hai bisogno, ci confrontiamo, ma non faccio le cose al posto tuo. Quindi, a costo di stare lontani, anche affettivamente, ma ti devo trattare come una persona, perché la docilità, quello, non se la sviluppa se tutti gli fanno quello che lui vuole. Parlavamo con Barbara l'altra volta di alcune suore che l'unico servizio che facevano è cucina e fa i letti. Io ho detto, scusa, ma te sei fatta suora per fare queste cose qua? Vedete, c'era un problema, che sti preti, dove noi conosciamo l'ambiente, ma manco i piatti dal tavolo alla lavastoviglie. Allora noi siamo andati dalle suore, ho detto, senti, un conto è il servizio, un conto è che imbocchi la pappetta col plasma. Cioè, i piatti si mettono da soli, finché li mettete voi, quelli si adagiano. Come? Sì, però non va bene. Quale esempio dà alla coppia per quello che diceva lei? Cioè, che si fa nel caso in cui uno non vuole più un peccato di superbia? Che possiamo fare noi? Perché vedete, la domanda è giusta, ma se io ho accanto una persona che non vuole mettersi in discussione, che non vuole parlare, che è convinto che lui fa sempre giusto, o lei fa sempre giusta, che lei è sempre giusta, che non vuole dire che chi sbaglia è se stesso, ma si sbaglia insieme, che possiamo fare là? Effettivamente poco. Poco possiamo fare noi. Come? Sì, però evidentemente poco. Una cosa sì, anzitutto devo cambiare io atteggiamento. Perché la prima regola di chi fa la scuola di specializzazione per diventare psicoterapeuta, le insegnano solo una cosa, al primo incontro. Noi lavoriamo sul cambiamento delle persone e delle coppie. Non puoi mai cambiare l'altro, puoi cambiare te stesso. E come la legge di inerzia in fisica, se cambi tu, c'è una possibilità molto di percentuale alta che cambia anche l'altro.
Quindi che faccio praticamente?
Non è insomma, aspetta, non è insomma, ti porto, ti dico un numero che però non va sul peccato di superbia, ma sull'efficacia e l'efficienza di certe attenzioni. 3.000 casi risolti. 3.000 casi risolti tra noi ed Arezzo, 3.000 casi, con questo sistema in cui il cambiamento non lo pretende dall'altro, cambia tu. Se l'altro poi cambia o non cambia, non è più un problema tuo, ma potenzialmente qualcosa cambia. È come quando dice non mi porta nessuno rispetto, ma ti porti tu rispetto, effettivamente c'è un problema. Portati tu un po' di rispetto, vedrai che anche gli altri ti portano rispetto, perché l'altro vede solo l'immagine che tu rappresenti. Se vede un'immagine sciatta che non ti porti rispetto, che gli appuntamenti tuoi non sono importanti e quindi possono essere disdetti gli appuntamenti, se arrivi tardi e l'altro non si lamenta. Cioè io una volta, lei non lo sa, non l'ho mai raccontato, a 15 anni ho aspettato un amico alla fermata della metro, 45 minuti. Quello appena arriva fa, è tanto che aspetti? Lì mi ha insegnato una cosa, effettivamente io perché non me ne sono andato prima? Ora chi mi conosce lo sa, alle pizze, sapete cosa sono le pizze tra amici, un appuntamento alle 8, aspettiamo fino alle 8 e mezza, Ai 9 stiamo ancora lì, ai 9 e mezza arriva l'ultimo, si va via. Non è così? Lei lo sa, dopo 20 minuti io sto in pizzeria. Qualcuno ci ha provato a dire, ma non mi ha aspettato? Ah pure? Cioè, chiaramente ve lo sto un po' ingigantendo, ma è questo il fatto. Possiamo non crederci, ma è la pratica della dinamica di coppia relazionale che ci insegna questo. L'altro non dobbiamo cambiarlo, proprio per una forma di rispetto. Non va cambiato l'altro. Ma tu non cambi mai. Che ci frega se l'altro cambia? Perché noi non cambiamo? Perché la coppia cambia se tutti gli individui due insieme cambiano. Ora, riflettiamo tutti dopo, da domani in poi, ma noi quante volte cambiamo noi? Quante volte? E quante volte abbiamo la pretesa di cambiare chi abbiamo di fronte? Quante volte?
La pretesa di rispetto.
Quante volte? Sì, certo. Ma di fronte a un noi c'è la storia di un signore grande, c'aveva sta mamma o sto papà, non mi ricordo, grande, ancora più grande, no? Che era pesante, molto pesante. Ho detto, ma l'hai mandato mai a quel paese, sto genitore, con il cuore? Dice no, prova, manda a quel paese, vedi che effetto ti fa. Non liberatorio, non da per ferirlo, ma cambia tu un attimino, portati rispetto un attimo. Pensavo, tutti quanti, in qualche modo, vedono te che ti utilizzano per compensare le loro ferite. È come se faccio un figlio per compensare una ferita e per risolvere il problema di coppia, perché si risolve con il figlio il problema di coppia. Che succede?
Si moltiplica?
Chi ha detto? Hai detto tu? È vero? Sì, certo, c'è un problema di coppia e mi apro il ristorante, perché è titanica il cambiamento lavorativo, no? L'unica cosa che attiene alla vita spirituale è proprio la riscoperta di un dialogo, perché non ci dimentichiamo che siamo coppie cristiane, poi fa la differenza con coppie non sposate? Non meglio o peggio, ma fa la differenza? Siamo più aggravati da una responsabilità molto bella che se ne facciamo finta che non c'è, ci butta giù. Ah certo, ah ecco, proprio l'altro giorno sempre quella persona che mi ha detto il segreto del matrimonio, gli ho detto di parlare tanto, ma gli ho anche detto cercare di essere una coppia di preghiera sempre, che è la stessa cosa che hanno detto a noi terapeuti per la vita consacrata. Puoi fare il terapeuta solo con i laici, ma se scegli di fare terapia alla chiesa devi essere un uomo di preghiera, altrimenti il Signore di sotto sta pronto con i carri armati tutti i giorni. E voi la coppia che si arrende è una coppia che un po' ha accettato di farsi sconfiggere. La vostra arma non è il dialogo, la vostra arma con coppia cristiana è la preghiera, ve l'hanno detto credo in tutte le catechesi. Il problema è che non ci crediamo, perché la più grande abilità del dialogo è far credere che non esiste. La più grande abilità è far credere che la preghiera si fa, che è. Ma ti pare che prego? Effettivamente questa è la nostra sconfitta. Pensare che i nostri problemi sono l'unico motivo per separarci. La più grande stupidità che abbiamo come coppia, che non ce la facciamo umanamente da soli, e questo è il fatto, è che soli non ce la faremo mai. Non è solo per un fatto di psicologi, ma serve veramente sempre un buon direttore spirituale, una buona cerca di amici che feriti ma ti sanno un po' ascoltare. Soli non ce la fate nei problemi, ma pensare che quei problemi è la fine di tutto. E oggi ci sono più morti che nascite tra i matrimoni. Quanti ne sentite voi? Quanti? Dai, in numeri, quanti? Su 10, quanti hanno questo tipo di fine? Enormemente, eh? No, tu mai?
Sì.
Ando vivi?
Fa meglio lei, perché
a che fa?
A un certo punto ha uno studiare.
Come meglio lei?
Non c'è un in pietra, se uno fa meglio.
Allora? Non ho capito. insomma, dove, ma che mi vuol dire?
No, vuoi dire 50-50.
Ah, di possibilità? No, io parlo di quelli sposati, non di quelli non sposati, di quelli sposati, no?
Sì.
Della nostra cerca di conoscenze. Quanti hanno questo tipo di epilogo tragico?
Ah.
Ok. E la tendenza è a volte a dire due parole, io qua ho scritto, scusate che facciamo un salto, poi riprendiamo, eh. Non di rado le coppie in crisi con grandi problematiche, magari con più di 20 anni di matrimonio e figli, sentono fastidio a parlare con il coniuge, perché parlano di separazione, di vita sprecata per l'altro, e poi raccontano che comunque i momenti di intimità vengono ugualmente vissuti in una parvenza di normale quotidianità coniugale. Nelle problematiche di separazione o di conflitto grave sono le stesse coppie che mi dicono a volte: però la vita intima è rimasta uguale. Durante il giorno si stanno con i coltelli, con l'odio, col rancore, ma anche col fastidio. C'era una persona che mi diceva: mi dà fastidio pure se sentire quando mangia, fa crunch, crunch, no? Fatto, e che fastidio è? Effettivamente era una brutta reazione, diceva: no, mi avrebbe voglia di dargli un cazzotto, ho detto. Quando mangia. Però l'intimità sessuale era rimasta uguale. E allora quella facoltà unitiva e procreativa del sacramento, che di tale si tratta, viene vissuta all'insegna di un atteggiamento non tanto riparatore, ma quanto di estrema sopravvivenza del rapporto a due, evitandosi l'andare a fondo a questioni coniugali, che seppur gravi, ma sono intimi dei due. Le questioni coniugali sono una cosa intima, non vanno sparse in tutto il mondo, che lo sanno tutti, serve molto pudore. Si parla oggi di pudore? Dai.
Non esiste più.
Pudore? Cos'è il pudore però? Dimmi, non esiste più, cos'è?
Raccontare la vita matrimoniale, insomma, l'intimità. Tanti la raccontano.
Ma anche non è solo la sessualità, anche i problemi che uno ha, le difficoltà di come ha fatto l'altro, no? Oggi non c'è pudore, oggi c'è il pettegolezzo, la facoltà di raccontare tutto anche a quello che non ci conosce, che sicuramente farà mal comune in mezzo gaudio, e sicuramente lo farà.
Non c'è il desiderio, però il pudore protegge se stesso, una forma di protezione.
Il pudore protegge. Solo 30 secondi, vi racconto una cosa. L'altro anno una scuola di Roma mi chiama per fare educazione sessuale a 3 licei. Pensate, in assemblea, ha fatto, ma questi ammazzano, pensavo, no?
E io
dai 16 ai 18. Invece gli cambio il titolo, avessi fatto, io non posso far questo, non sono capace a farlo. Faccio educazione all'affettività. Prova, dice, però la pasta un po'. Ma prova. E chiaramente educazione all'affettività, a questi ragazzi vi posso dire, l'inizio è stato un po' difficile, no? Perché loro con malizia si aspettavano, no? La parolina, l'atto sessuale. Iniziando poi il discorso, ho parlato di, iniziato con il pudore, nessuno sapeva cos'era. Nessuno, La scuola privata di Roma, dove erano tutti figli di attori, quindi abbastanza su, nessuno sapeva cos'era il pudore. Si è passati ai sentimenti, passati all'innamoramento. Dopo 3 ore di conversazione, si erano fatte le 2, i ragazzi non volevano più andare via per parlare solo di sentimenti. Gli interessava solo quello. Che ho fatto io allora? Scusate, mezz'ora parliamo di invece di genitalità, di prestazioni. No, no, parliamo di innamoramento. Qualcuno ha fatto, specialmente i maschi, Ed è stato più che altro la riprova che non è i giorni di oggi, i giorni di ieri, i giorni di domani, è che purtroppo c'è la tendenza a mortificare questo tipo di informazione, perché quello che interessa a noi sono più che altro i sentimenti e le emozioni e come le maneggiamo. Purtroppo non è andata a finire bene la formazione, perché effettivamente poi all'uscita la preside è rimasta male, non so perché, ma io forse lo so perché l'argomento dà fastidio a più che altro perché la tendenza a sopprimere verso il basso i sentimenti per una forma di controllo era fatta di 6 mesi. Infatti che hanno fatto poi? Hanno chiamato un ginecologo. 6 mesi dopo hanno chiamato un ginecologo e gli ha parlato solo dei metodi contraccettivi, che loro di peraltro già sapevano, li conoscevano tutti, ma nessuno gli parlava di rispetto per l'altro, di rispetto per l'altro. Nessuno gli diceva come le emozioni sono importanti, perché quello che ha detto Trana stamattina, quanto è importante un abbraccio? Nessuno gliel'ha mai detto a loro. Perché oggi quei ragazzi là, e vi posso dire, conoscendoli poi, erano 60, si scrivono solo per messaggino quanto ti voglio bene. Mica se lo dicevano. Ragazzi di 18 anni, con fidanzate, non riuscivano a esprimere quello che c'erano dentro. E la paura più grande loro era di perdere la persona amata accanto. Che tutti gli dicevano, ma è una fidanzatina, per loro era la cosa più importante. Sapete quanti giovani tentano il suicidio perché il fidanzato e fidanzata li lasciano? E quanti adulti alzando il tiro uccidono il coniuge quando viene abbandonato? E quanto nella separazione di dire la storia è finita, uno tra i coniugi, maschio o femmina, anche delle donne qui però, non facciamo come i giornali che spostano l'ondata dell'ascolto solo sul maschile, anche il femminile, cioè il gioco al massacro e sul dramma affettivo quello diventa un killer, o quella diventa un killer. E si diventa un killer non solo perché spari, si diventa un killer anche a colpi di norme legali. Si diventa un killer a norma di legge. Parlavamo con Barbara l'altro giorno del problema dei padri poveri, che ancora c'è, non se ne parla più, perché dà fastidio. Perché si parla di omofobia ma non di padri poveri, no? E non si parla mai anche di donne distrutte, anche di donne distrutte a norma di legge da mariti, perché la legge qua, per quanto va rispettata, a volte è utilizzata non per la giustizia ma per un giustizialismo. Come?
Padri poveri,
padri
poveri. Che hai capito, Giulietta?
La parola non fu realizzata, padre.
Avete sentito parlare di queste questioni, no? Che ne pensate voi? Dai, a polso così, che vi viene.
Chi fa l'avvocato? Che sogno?
Chi lui?
Che figlio, fa l'avvocato. Sono dei genitori, gli uomini, che vanno da lui,
è quello che capita. Comunque, prima di tutto questo, quali sono i nostri più che altro bastoni per reggerci i piedi? Individualmente, perché non è che la coppia da sola a braccetto sconfiggiamo tutto. Noi ci mettiamo il nostro individualmente.
Ma se tu non lo dice
a chi?
Allora, l'essere umano, no? Si genera, giusto? Genera figli, no? Per dopo sposarli. Perché una volta generati e poi si sposano ci deve essere sempre qualcuno che deve sempre mettere, come dice la signora, che il papà è andato là e ha preso il figlio, no? Il papà dello sposo, giusto? Ha detto lei.
Ok, prendendo questo esempio.
C'è questo.
Non lo so, allora guarda. Ti dico quello che io so, ognuno mette
ancora
qualcosa. Ti dico una cosa.
Sono 40, anzi 40 e anche cosa.
Prima di rispondere a questo, però dobbiamo dire una cosa, che prima di tutto qua.
No, il concetto è questo, ma non ho capito. Nella vita matrimoniale di due esseri, come mai c'è sempre l'esterno che deve entrare l'interno? No, gli esterni sono i nostri genitori.
La signora parlava di un figlio che
vabbè, lei dice che c'è un padre e non c'è un figlio. Non è quello che facciamo dire, cioè il figlio è un genitore, cioè è rimasto, cioè deve pagare un mutuo, è sempre stata a casa, non sta da fuori. E
sono due argomenti un po' differenti, io te la riassumo così. parlava un po' di interferenze esterne, giusto? Ok. Le interferenze esterne possono essere i genitori, i genitori, i nonni, possono essere amici che consigliano male, possono essere persone che entrano nella coppia dalla porta di servizio e creano il terremoto, sono gli amanti, persone che utilizzano la fragilità di quella persona, che sicuramente non ti vogliono bene, sicuramente non ti vuole bene. Colui che ti fa i complimenti quando sei fragile ma ti vuole bene, chiediamoci un attimino, perché quando noi siamo innamorati siamo vulnerabili affettivamente, ma chi ti guarda? Se io amo lui o io amo lei, innamorato, di cui posso fare a meno di tutto, e l'innamorato non mangia, e tu gli chiedi, ma hai fame? Non c'ho fame, stranamente, perché effettivamente è nutrito da altro. Questo capita a tutti, anche quando siamo innamorati in un nuovo lavoro, ci hanno dato una promozione, ci basta la fame, o ci viene troppa, comunque sia, speriamo che ci passa, c'è in più. Quindi non siamo attaccabili. Anche se uno viene e fa, vuoi fare l'avventura? Non siamo attaccabili, c'ho gli occhi solo lì. Ma nella nostra fragilità, in un problema di coppia, in un problema che è veramente un po' lento, è difficile, di incomprensione, di insopportazione, in cui prenderemo la persona, potremo dalla finestra, un altro esterno che entra come un serpente a sonagli, ti fa un complimento, ma è uno che ti vuole bene? È uno buono? Chiediamoci queste cose qua, È uno sincero? Da chi è manovrato? Sicuramente non da buone intenzioni. Certo che la coppia sopravvive lo stesso se vuole, ma certo che mai si chiede che la protezione verso le interferenze esterne sta nella coppia stessa, e nei momenti deboli è lì che devi fermarti un attimino e proteggerti ancora di più. Perché le interferenze esterne, che può essere in questo caso, può essere il moscone di turno, ma possono essere anche i genitori, che sono spesso loro che ti dicono, ma te l'avevo detto io. Te l'avevo detto, guardi, sono cose che ho detto 10 anni fa a un gruppo di formazione, meno di un mese fa una famiglia mi ha detto la stessa cosa, mia madre mi ha detto, te l'avevo detto io, una frase che si ripete, te l'avevo detto io. Quindi le interferenze esterne sono di varie tipologie, tu puoi mettere quello che vi pare, tutto, anche le ambizioni personali, un'interferenza esterna. Io voglio partire per il Cuvetto in missione e torno tra 5 anni, se mi ami mi segui, senza un minimo di riflessione, di progettualità. Questa è un'interferenza esterna molto grande che nasce da noi stessi, da dentro. Prima di fare una piccola pausa, vi devo dire una cosa, la maturità, che se ne parla tanto, quanto è importante per la coppia? La maturità della persona non è il diplomino che ci mettiamo attaccati, Che cos'è? Abbiamo due tipi di maturità. La maturità umana, che è molto spesso una maturità psicologica, e la maturità affettiva, che è un altro tipo di maturità, che risente indispensabilmente, imprescindibilmente dalla prima. La maturità affettiva, chi è maturo non è colui che non sbaglia mai, Vanno detto questo? Qualcuno? Pensavate questo? Il maturo è quello che non sbaglia mai? È quello che non cade mai? O è colui che si... O è colui che non prova niente? Io, sposato, impegnato spiritualmente, ma è uscita pure Barbara, no? Qua Croce, qua, San Vittorino, tutto quanto, sono colui che non prova niente, anestetizzato. Se c'è una cosa bella, provo delle emozioni. È colui che si ferma, è colui che sa fermarsi. Se incontro per la strada un portafoglio con dentro 100.000 euro, la mia maturità psicologica, non affettiva, è quel cosa che mi fa fermare e fa... almeno che posso fare, aiutatemi, perché l'istinto umano sarebbe di prendere il portafoglio e mi vado a spendere i soldi e metto i documenti nella cassetta della posta. Quindi la maturità, per rispondere, chi me l'ha chiesto? Lei. Non è quel diploma che ti attacchi, in cui non sbaglierai più e non provi niente, come se la funzionalità è allo zero assoluto, ma è la capacità di fermarsi di fronte a quella cosa che può distruggere quello che hai creato insieme alla persona. Quello che hai creato insieme alla persona non è piccolo, Quante cose hai fatto? Casa, lavoro, figli, tutta la vita investita, i mutui, non sono poche cose, è tutto quanto che è il cuore che hai dato. La maturità psicologica deve riconoscere questo, cognitivamente, affettivamente poi lo affronti ogni giorno, affettivamente. E la maturità affettiva è quella maturità che ti fa dire: come mai di fronte, non so, quando passate per la strada in alcune vie ci sono le prostitute, spesso capita che di vedere i visi, e mica so sempre i barboni o i depravati, sono padri di famiglia a volte, che hanno a casa una famiglia e spesso con una moglie fruibile nella sua affettività, perché si cerca fuori qualcosa per tanti motivi, problema personale, è perversione, debole affettivamente, ma certo non c'è la volontà a dire c'è una maturità, sicuramente c'è molto da lavorare. Quello che diceva Sor Anna ieri, no? Ti ho detto contrita, ho detto qualcosa non va, no? Non so io, no. Quello che diceva Sor Anna ieri, parlando delle prostitute, no? Per ieri sera lo diceva, ci saranno le prostitute perché ci sarà un disagio psichico affettivo di persone che richiedono. Lo stesso la tossicodipendenza, c'è la richiesta e c'è lo spaccio anche come un negozio, no? E non risolvi legalizzando e liberalizzando, ma la risolvi nella maturità in casa. E c'era una, vi racconto questa cosa qui, ma soltanto per fare un attimino un po' di intervallino, poi anche di pausa. C'era una famiglia con il figlio che al liceo, no? E non andava a scuola la mattina, cioè faceva finta che andava e non andava a scuola. A un certo punto, strategicamente, i genitori sono stati consigliati a dire: autorizzatelo, dice, senti, da oggi poi, non so, 3 giorni non ci vai. Fatto come, dice, sì, vai, anzi di agli amici che noi non lo sappiamo, quindi non perdi il consenso con il gruppo, no? Fatto come, sì, tu digli che non lo sappiamo, anzi che ti strilliamo, e non ci andare. Beh, questo gli è passata la voglia. E poi è andato sempre a scuola, si era rotta la magia, quel meccanismo perverso in cui il circolo vizioso non c'era più, perché i genitori erano cresciuti in questo, erano dei genitori che fino a loro il gioco era tornava a casa e gli strillavano e lo rimproveravano e la punizione, poi questo ricominciava e lui, questo ragazzo che era molto intelligente, recitava la parte da delinquente, ma si era stancato anche lui, ma non poteva farlo perché il genitore non ce la faceva capire. Quando il genitore è stato consigliato con una strategia a dire autorizzalo, non te lo occupa, non muore di fame, autorizzalo, gli si è rotta il giocattolo. È come quelle mamme che col figlio piccolo di 3 mesi o di 6 mesi che non mangia, il pitello gli fa: chiudi quella cucina, mangerà domani. Mamma muore, non ti muore, chiudi la cucina, ma non gli dare quella cosa che lo rincuori con il cucchiaio. Quando crescono poi i figli, no, stanno ore e ore a tavola e tutti stanno a aspettare lì. Chiudi la cucina, c'è un tempo per questo me l'hanno insegnato, abbiamo fatto dei corsi di formazione nei seminari, no? Dove c'erano 200 ragazzi, ho scoperto una cosa molto bella, c'era un inizio di... pure qua lo facciamo poi, insomma, pure qui a San Vittorio si inizia a mangiare a una certa ora e si finisce a una certa ora. Se stai ancora alla pasta, la cucina è chiusa.
Io sono
facciamo il lavoro, lo facciamo dopo quello di coppia, facciamo 10 minuti di pausa, dai, un attimino, 10 minuti però, intervallo con un po' di amici sulla maturità affettiva, maturità psicologica. Io vedo a volte delle figlie dodicenni con delle mamme che non riesco a distinguere chi è la madre e chi è la figlia. Chiaramente, no? O vedo dei genitori fuori alle scuole a prendere i figli, genitori adulti mascherati da adolescenti, non solo di vestiti, ma mascherati anche come linguaggio, anche negli argomenti che trattano. Quindi la maturità affettiva non la mettete solo nella sessualità o nel fatto del rapporto a due, ma anche nelle relazioni interpersonali. Ma se io mi comporto come una adolescente, e ve lo dico perché ho avuto come paziente un nonno, e io vi giuro, un nonno, veramente dimostrava fisicamente meno di me, meno di 35 anni, io ce n'ho 43, dimostrava 30 anni fisicamente, come parlava, fisicamente proprio, io non lo riconoscevo, aveva quasi 60 anni, mascherato da trentenne, e si comportava come un diciottenne in quello che diceva, in come aveva tre figli, una moglie adulta, stava fuori di casa perché aveva anche un'altra fidanzata, e io dicevo, ma una cosa mi sfugge qua, ma sta moglie non dice niente, no, lei aspetta, vedete l'immaturità affettiva anche, no, ma sta lì, aspetta cosa? Cioè, effettivamente c'è anche la famiglia era che circolava intorno a questa immaturità affettiva, le figlie adulte, era nonno, quindi le figlie grandi, no? Non so quale ha partorito delle tre. Io non riuscivo a credere, hai fatto, senti, mi fa vedere la carta di identità, perché non ci credevo, mi fatta vedere. Allora guarda, effettivamente il discorso cambia qua, e chiaramente lui che veniva per una richiesta, non ce la faccio a scegliere tra mia moglie e la nuova fidanzata, questa era la richiesta, e l'ho mandato via, è ritornato, hai cambiato la richiesta, dice no, qual è la richiesta? Non riesco a scegliere tra la fidanzata e la moglie, certo che a me il campanello mi andava su sta moglie a casa, che era una persona che soffriva, io non capisco come soffriva, stava lì, questo entrava in casa e poi riusciva e poi rientrava, però non è che litigavano, aspettavano che lui mettesse la testa a posto, anche i genitori di lui e di lei lo consigliavano, aspetta, lui faceva l'adolescente in continuazione, perché poi faceva un lavoro che aveva un sacco di soldi, quindi aveva comprato un'altra casa anche, non faceva mancare niente all'altra casa, comprava macchine in continuazione e aveva un sacco di soldi, guardate l'immaturità affettiva, quale equilibrio perverso mantiene, metteteci accanto la maturità psicologica, dov'è qua? Chiaramente era molto abile, il livello cognitivo era ben strutturato, era molto intelligente, sapeva muoversi nel mondo a livello di sopravvivenza. Lui dove lo metteva riusciva, eh? Aveva un carisma tale, un carisma non manipolatorio, un carisma proprio, ma chiaramente nei sentimenti e negli affetti dimostrava a 9 anni. A un certo punto lui si è reso conto qualcosa non tornava, perché non era mai contento, perché diceva io non riesco a scegliere, mi manca un po' di là, poi vado da mia moglie, ma mi manca di là e ritorno di là, allora io ho fatto, stai fuori di casa, ci ha provato, ma mi manca adesso un po' la casa, e ritornava a casa così, poi ritornava a casa e mandava i regali all'altra fidanzata, che anche quell'altra comunque sia una persona che involontariamente o volontariamente stava distruggendo, se non l'aveva già fatto, un'altra famiglia. Questo era portato a sta storia per dirvi quale maturità affettiva noi ci portiamo avanti se non ci lavoriamo ogni giorno. Ho risposto a qualcuno di voi prima nell'intervallo che effettivamente la maturità affettiva ci mette in mano tutte le sante mattine. Quando ti alzi, tutte le sante mattine tu ci metti le mani. Personalmente, non col coniuge, personalmente. Nelle storie di persone, specialmente persone adulte di sesso maschile o femminile, spesso ci scontriamo con una tale immaturità affettiva che porta alla compulsione. Sapete un po' il termine? La compulsione può essere anche una masturbazione compulsiva, di cui non ne puoi fare a meno, dove non c'è mai soddisfazione. Oppure se hanno rapporti sessuali, sono rapporti sessuali che non hanno mai soddisfazione. Una compulsione in cui a un certo punto si instaura quel meccanismo di reazione a catena dove non ne puoi fare a meno. È la compulsione che controlla te. Inizialmente tu pensi di controllare, come quello che beve o si droga e pensa di controllare la sostanza. Noi siamo fatti di chimica, alla fine la sostanza controlla noi, ma anche la compulsione è chimica, perché prende una parte del cervello, che è l'area affettiva, e ci controlla noi la compulsione. Colui che è affetto da una compulsione masturbatoria non è felice, è colui che si masturba 10 volte al giorno, adulto, sposato, dove può avere anche una vita affettiva e sessuale tranquilla. No, è qualcosa di personale, di personale. Certo che è la vera prova che l'affettività ha la maturità ancora da sviluppare. Dice, ma come, è sposato e c'ha figli? La domanda che a volte fanno, no? È sposato e c'ha figli? Io a volte vedo dei mariti, non so se vi è capitato, che manco una donna si comporta così. L'avete mai visto voi? Come modo di parlare, di atteggiarsi, effeminato. E manco una donna si comporta così. Dei mariti. E spesso io faccio la battuta, ma è un po', sapete, un po' da sciocca faccio, è vero, eh? E chi mi risponde fa, ma c'ha figli. Come se avere figli e essere sposati equivale a dire maturità affettiva e identità sessuale ben chiara. Non è quello, è qualcosa di disgiunto, è qualcosa che c'è prima. Come ho risposto prima a uno di voi, ho detto, il tuo impegno spirituale, diventi prete o diventi suora o diacono, è prima che ti ordinano. Non è che ti danno il diploma e ora sei prete o sei diacono. Cioè io sono marito comunque sia nel progetto di matrimonio, non è che prima sono un cretino il giorno che ti danno il sacramento e divento marito o divento moglie. Cioè ti fai prima, quindi la maturità affettiva non c'è prima. Ecco perché in un seminario ho fatto al rettore, ho detto, scusa, ma quel ragazzo di 20 anni che ride in quella maniera, vi posso dire che sembrava una ragazza e parlava come una ragazza, dice, sicuramente mi sbaglio, va tutto bene? Non perché fa del male a qualcuno, la sua identità è in sintonia col progetto vocazionale che deve fare o sta cercando qui un contenitore per fuggire da queste situazioni qua? Nemmeno una donna si comporta, era lo scimmiottamento del femminile. Io non ho visto mai una donna che si comporta, era il teatro, no? E spesso alcune situazioni personali di identità, visto che prima qualcuno mi ha fatto la domanda a proposito della maturità affettiva, e certo io per forza ho scritto che è sempre relativa e differenziata. Sempre relativa e differenziata in base a che cosa? All'età e al vissuto soggettivo, ognuno ha la sua, eh? È dinamica, ovvero non si presenta nella sua evidenza sin dal primo momento del suo emergere nella formazione della personalità, cioè è qualcosa che è in divenire. Non è detto che sistemi una cosa a 20 anni, te la porti appresso così per tutti gli altri 20. Non si sa cosa ti succede, perché se va tutto bene, come è successo a tante persone che conosco, sono state lasciate dopo decenni di fidanzamento da adulti, può essere l'occasione per maturare o l'occasione per regredire. Io mi ricordo sempre un amico di famiglia, io ero piccolo ma l'ho visto da fuori, lui era un ragazzo già adulto e avevo questa immagine chiara e nitida, e non mi sbaglio qua, di un ragazzo molto maturo, impostato, studioso, con un buon lavoro, 10 anni di fidanzamento. A un certo punto, problemi personali, la fidanzata lo lascia in malo modo, e pensate come, in malo modo, lui ha questo shock emotivo, la reazione è una regressione adolescenziale, quindi incomincia a fare l'adolescente, lascia il lavoro e si mette a viaggiare, non cerca una lira, si veste come un adolescente, quindi vestiti sgargianti in qualche modo, cambia anche il modo di parlare e cambia anche la sua visione affettiva rispetto al mondo. Quindi lo shock può essere la crisi, un'occasione per regredire, forse anche di crescita, è quel tempo di attesa, quello che vi diceva Padre Silvano ieri sera, cioè dopo la semina devi attendere un attimino qualcosa che matura, e matura se tu gli dai quel tempo di attesa che è proprio la perla del desiderio. Perché oggi nella logica del tutto e subito la nostra maturità affettiva è appiattita. Oggi non sappiamo più aspettare. Sappiamo aspettare oggi? Ci va di aspettare? Sappiamo attendere? La capacità del desiderare è un tempo di attesa. Sappiamo attendere? Io ho avuto la fortuna, come qualcuno di voi, di parlare con mio nonno che non c'è più, era del 19, ha fatto la guerra in Albania e mi diceva, quando partì per 4 anni in Albania, che mi incarcerarono eccetera, mi raccontò questa cosa qua a suo modo, ma il succo era questo, ero già sposato, ma non sentivo il desiderio sessuale, perché quando sono partito, tua nonna che ancora c'è, mi ha detto ti amerò comunque per tutta la vita dalla nave, no? Gli faceva, ha detto quello l'ha riempito, l'ha riempito 4 anni senza, non ha sentito il desiderio, gli è rivenuto quando l'ha rivista, perché ha saputo aspettare. Ma se non c'era quella pienezza, i 4 anni erano inferno. Lui stava in Albania con questa fotografia, non mica c'era il telefonino, e le lettere non arrivavano. Quindi un po' ho pensato, ma oggi abbiamo questo strumento che è di aspettare, cioè se aspettare un attimo, ma se arriva il primo paziente, scusate, una coppia in difficoltà, giovani, dove paga le sedute la moglie perché loro non hanno soldi, faccio un esempio inventato, ma capita spesso, mi chiama la mamma il giorno dopo, quanto manca ancora? No? Perché oggi quello che insegniamo alle nuove generazioni è questo, cioè non puoi aspettare, ti voglio bene, te lo dico per messaggio, mi risponde subito. E se non mi rispondi subito, ho fatto, ma come mai non mi hai risposto subito? Questo un po', e mi si rompe un telefono, devo comprarne subito un nuovo. Questa è la logica del tutto e subito, che è una logica in cui il desiderio è appiattito. Io mi sono sgolato con una conoscente che mi ha chiesto un consiglio al telefono, poi l'ho incontrata e mi sono sgolato perché lei aveva questo problema. Guardate, vero, ha detto, io e mio marito non abbiamo nessun tipo di problema, c'è solo una questione che non riusciamo a risolvere. Lui non capì, noi siamo molto innamorati, sia intellettualmente che fisicamente, siamo adulti, ma veramente vedo solo lui e lei solo me. Però c'è un problema, che lui, quando io ho la febbre a 40, non la febbretta di 37, a 40, sapete com'è la febbre a 40? Come state? Io quando mi è capitato a me ho detto, Barbara, sto per morire, moro, mi prende così. Dice, non riesce a capire che non posso avere un'intimità con lui, e lui dà di matto, e allora c'è un altro, e non mi vuoi bene, e non mi ami, non riesce a capirlo. Ora lui era consapevole di questo, perché quando ritornava in sé, quando il dottor Jekyll aveva smesso di essere Mr. Hyde, diceva a dire, sì, effettivamente mi rendo conto, calebre, come fai? Ma non era un problema sulla sessualità, era un problema che erano loro logorati dai tempi di attesa. Cioè, siccome la questione lavorativa li portava via da casa per tutto il giorno, avevano poco tempo per parlare, in quel tempo lo concentrare, il parlare, il coccolarsi, avevano solo un'ora alla sera, non avevano una pratica del tempo serena. Dovevano anche, però, perché la mattina si alzavano presto, considerate un po' la frenesia, no? Tutto era condensato dalle 9:30 alle 10:30, compreso il giocare con i figli, tutto quanto, no? Tutto quanto era ridotto lì. Però lui era quello più debole e chiaramente in quel no vedeva la catastrofe. Non è una immaturità affettiva qui, ma c'è un problema con l'affettività, non un problema con la sessualità o il dialogo. È un problema suo personale, effettivamente è una persona che andava molto di fretta, è una persona che i genitori, a lui, e ve lo posso assicurare, gli hanno dato pochi no. Noi ci giochiamo, noi la genitorialità, nei sì e i no, non solo con i no, anche con i sì. Quindi, non è solo dinamica, è complessa. Perché risente di tante variabili, no? Comprese quelle corporee. È provvisoria, perché non si raggiunge una volta per tutte, non esiste la maturità affettiva definitiva, è sempre provvisoria. E non è normativa, nel senso che non esiste un criterio assoluto che definisce in modo chiaro quale livello di sviluppo la persona deve raggiungere. Ognuno ha la sua storia. Non è una gara chi è più bravo, ognuno ha la sua storia. Comunque queste due tipologie di maturità valgono per tutto ciò che è attinente alla vocazione matrimoniale, perché il matrimonio come coppia, a prescindere che sia sposato in chiesa o no, per me è sempre una vocazione. E visto che io conosco solo due tipi di vocazione, e non so voi, una è quella matrimoniale e una è quella sacerdotale o degli ordini religiosi, vi dico che la questione è la stessa cosa, ok? Ho messo in netto che non può essere un vero consacrato che non abbia conquistato una maturità affettiva e globale della persona. Quando io seguo la vita consacrata in terapia, faccio sempre il paragone con la coniugalità, con la vita di coppia, è la stessa cosa, l'approccio alla vita affettiva. Il matrimonio, il sacerdozio uxorato, cioè i preti che si sposano, le suore che si sposano, non risolverà, come alcuni pensano, il problema dell'affettività. E ve lo dimostra, come oggi è vissuta la vocazione al matrimonio. E vi ripeto, famiglie perfette, con coniugi bellissimi, sessualità, intimità, c'è tutto, si cerca fuori quello che di brutto c'è rispetto a quello che di bello c'è in casa. Quindi, se uno è riempito di un tale amore per l'innamorato, che può essere la moglie, che può essere il marito, o che può essere la chiesa, non ha bisogno di altro. E questo è vero, e ve lo dimostrano non i coniugi, ve lo dicono alcune testimonianze di semplici consacrati che vi dicono: effettivamente la mia scelta di celibato non è una scelta, è una condizione celibataria, condizione tale che mi porta non a non sentire le pulsioni per qualcosa che mi piace, ma a saper gestire il tutto, perché io posso gestire questa questione, perché sono riempito di tutte le aree. Uno sbaglio totale, e ve lo dico tra poco, non so in che punto stiamo, se non seguiamo alla lettera, poi ve la leggete a casa un po'. La capacità del donarsi di una persona rispetto al coniuge non è l'espropriazione di quello che abbiamo, Mi esproprio e ti do tutto. Vivo per te. Sono morto per te. Ti do tutto. Una coppia di amici di famiglia, lui erano molto innamorati, ma lei si era annullata per lui, a tal punto che non portava più la macchina, non aveva smesso di portare la macchina, si era scordato, si portava, non lavorava più, non gestiva più i soldi in banca, non sapeva più fare niente, faceva tutto lui, innamoratissimo. Lui muore a un certo punto per una disgrazia. Il problema è stato, che fa questa persona? Questo è stato, lì dipende un po' tutto in mano la vita. Ora, l'amore c'era, ma non era un amore tale di reciproca interpretazione dei ruoli e dell'essere adulto dell'altro che sta accanto. Non so se qualcuno non è d'accordo qua, dimmi.
Lei ha descritto quasi una sensazione di io vivo, ho vissuto, eccetera. Però in tutto questo manca qualcosa, perché annullarsi, come si dice, per i figli, per il marito, per la famiglia, sì, è un modo di amare, è anche un modo per tenere insieme la famiglia. Ci si aiuta, perché io lo faccio ancora. A volte mi arrabbi, perché non è tanto. È la mia volontà inespressa, ma è anche qualche cosa che mi viene, non so da che cosa. Io dico dalla volontà che la famiglia deve stare insieme, che i figli devono vivere, crescere e paragraparsi a me come coppia, come genitore. Però in tutto questo c'è sempre, almeno io sento, una forza che oltre all'amore fisico, all'amore coniugale, c'è anche la politica, che comunque determinate scelte, se mai ce ne potesse, ripeto, la vita è andata oltre, ce ne fossero state, ce ne sono state, non ti sfiorano, anche perché c'è rispetto prima per te stesso, perché io dico sempre che bisogna prima avere rispetto di se stessi e poi per la persona che ci piace.
Insomma, non penso che Dio vuole che noi ci annulliamo per l'altro, non ce l'ha mai chiesto. Come nemmeno i figli, hanno chiesto ai genitori di annullarsi per loro. Nemmeno i figli hanno chiesto ai genitori di annullarsi per loro. Chi dice viviamo per i figli, non andiamo mai a mangiare una pizza soli perché dobbiamo stare con voi. I figli non hanno chiesto questo, Volete far contenti i figli? Io l'ho visto in coppie. È una coppia che dice: abbiamo bisogno di stare soli, siamo innamorati. Il figlio dice: ah, andate. Ed è pieno, qui è pieno. È pieno. Forse se entra in conflitto utilizza questa cosa a favore suo. Attenzione, se stiamo in conflitto con un figlio problematico che fa guerra perché magari c'ha un problema lui, sta crescendo, eccetera, lui utilizza questa nostra espropriazione, La utilizza a favore suo, come può utilizzare una crisi tra coniugi. Ma gli adulti devono essere un po' più svegli qua e dire: è una, più che altro un pretesto questo. Io ho scritto qua una cosa, anche un po' per riprendere quello che dicevi tu: la capacità del dono di sé non significa l'espropriazione della personale individualità o l'annullamento per il coniuge, né tantomeno dipendere universalmente dal coniuge. La dipendenza è un disturbo, Essere dipendenti è un disturbo.
Io
Finisco un attimo, finisco un attimino. La relazione adulta invece alimenta il dono di sé. Come posso dare a qualcuno qualcosa che non ho più? Che non ho più? Io ho fatto una battuta ieri sera a tavola, qualche prete, non mi dico dove, insomma, gli ho detto: quanto tempo è che non ti prendi una vacanza? Capirai, se ne sono sconvolti. Perché effettivamente la vita consacrata risente di questo spazio personale in cui il dono di sé pretende una ricarica. Se no si arriva al burnout, che è lo scoppio di tutto, no? E se doniamo quello che abbiamo in modo tale che si salta la nostra impalcatura senza dover oltrepassare il limite nel quale perderemo la nostra individualità, tanto cara e indispensabile a chi? All'altro coniuge. Come a me? No, all'altro coniuge è indispensabile. E il nostro entrare in relazione che rende la coniugalità adulta, vedete il termine? Io non parlo più di matrimonio, perché non è soltanto l'attaccamento al sacramento, è l'approfondimento del sacramento stesso, la coniugalità, che è qualcosa un po' di diverso. Il matrimonio si può fare pure al comune, la coniugalità è un po' diverso, è quello che dicevi tu prima con il trascendente. E comunque è importante ascoltare, come peraltro è importante farsi comprendere. Qual è il primo strumento per far tutto questo del dono di sé? È proprio il comunicare, perché se ti dono qualcosa io devo sapermi far capire e devo anche comprendere l'altro di cosa ha bisogno, perché può darsi che gli dono una Ferrari e quello non gli piace. Sappiamo ricevere qualcosa, sappiamo dare qualcosa. Sapete le persone che dico sempre la verità e poi non si chiedono se l'altro sa accettare questa verità, sa, no? Perché oggi proprio venendo qua, una persona un po' più giovane fa: ma io nel mio matrimonio devo sempre dire la verità, cioè gli devo dire tutto? In linea di massima sì, ma attento a come lo dici, e se qualcosa non serve, e se qualcosa quell'altro non è pronto, e chiedi il perché gli vai a dire la verità su quella cosa che forse interessa più a te che all'altro. Sono cose personali e secondo me non si improvvisano così, perché non c'è un tempo di attesa. Sono quelle stesse persone che, l'esempio che mi viene, abbiate pazienza perché lo sento da mattina alla sera, sono le persone che tradiscono e quando si pentono il giorno stesso lo vogliono dire subito, no? Quello magari non sa niente o quella non sa niente, non c'è quel tempo di preparazione, anche di ascolto fatto magari con un percorso, no, mi devo liberare, non è un donare, perché uno pensa al dono di sé solo nello scambio affettivo. Il dono di sé pure un attimino è rendersi conto che abbiamo davanti, c'è un cuore, c'è una sensibilità che non sta con la condanna, ma certo non gli fa pian colpo, gli prende in colpo, così fai outing, no? Come si dice oggi, faccio outing. No, abbiamo, guardate il caso, vuole che oggi stiamo seguendo insieme, perché è un caso complicato. A un certo punto c'era un gruppo di preghiera, sapete questi gruppi, non so, tipo in acqua domenale, non mi ricordo cos'era. A un certo punto lui, sposato da 20 anni con figli, una bella coppia, preso da un'ascesi, si è sentito pieno del Signore, no? In gruppo, come così, con davanti i sacerdoti di suore, ha detto: 15 anni fa ho avuto una relazione extraconiugale davanti a tutti quanti, ma perché era tutto pieno, era... E chiaramente lei non ce l'ha con lui, attenzione, poi è entrata in depressione, non si riprende più, perché dice: c'ho avuto uno shock, dice: io non ce l'ho, non ho odio con lui, ha detto, non c'ho questa cosa qua, perché mi sembra così vecchia quella cosa, e ha preso un colpo, e veramente sta male oggi, non parla più, gli ha preso come un blocco, e poi stava, ecco, per chi mi ha descritto la scena, era così, il sacerdote, c'era un altro sacerdote, c'erano i vesti, il gruppo di preghiera, hanno fatto la condivisione, la collazio, la lezio, la meditazio, tutto che azio, che volete. Ha detto, lui si è sentito folgorato da se stesso, però, da se stesso, perché queste cose qui non sono messaggi di chissà che cosa, cioè, ha fatto veramente questa prolusione, no? Liberazione, non so dovuta a che cosa, non so per quale motivo, dopo 15 anni con lei davanti, che fino a quel momento condividevano questo percorso e lo guardava così angelicamente, e c'è uno shock.
Aggiungo una cosa, se me lo permetti, piccolina, a proposito. Io ho assistito personalmente alla stessa professione nel momento in cui lui ancora aveva la davante. Quindi lui ha detto: io ho un amante davanti all'assemblea, ai sacerdoti, ai catechisti, e io ho assistito a questa cosa. La storia è finita che si sono separati tutti e due, lui è andato a vivere con la madre, la moglie da sola con due figli, dopo 3-4 anni i due amanti si sono lasciati e lui è stato riapporto dalla moglie.
Mamma mia,
questa è la storia vissuta, insomma, io l'ho assistito a questa scena, eravamo tutte lì.
Io voglio dire, perché
lui si doveva liberare, però di sua famiglia.
Perché il dono di sé lavora nella verità, attenzione, che la verità si fa spazio da sola. Però siccome che la verità è individuale, oltre che di coppia, diamogli un senso, no? Parliamo così a casaccio, a vanvera. Diamogli un senso, perché con le parole io posso uccidere una persona. Con le parole io posso uccidere una persona. E guardate che posso salvare una persona, io posso salvare una figlia o un figlio con uno sguardo, nei momenti di difficoltà il mio sguardo può salvarlo. Non sottovalutate queste cose qui, personalmente, a mo' di testimonianza, io mi ricordo soltanto un paio di sguardi di mio padre che non c'è più, di sguardi, non mi ricordo parole, mi ricordo uno sguardo che in quel momento ho capito che mi voleva bene, un momento in cui lo sguardo era molto chiaro: non ti preoccupare. Lei ha parlato, non ti preoccupare, con tutto quanto, tutte le difficoltà che aveva lui, le fragilità anche, era molto particolare, come tutti i papà e le mamme sono tutti pieni di debolezze, quindi con tutte le debolezze, ma con uno sguardo io posso salvare un figlio, con non ti preoccupare, che ci sto, ma non posso stare al posto tuo, cioè di far da solo, ma ci sto, che ti seguo, sono un'ombra, ma sto qua, no? Perché fare da baglia è un maternage. È un maternage a volte, no? Io non è che voglio dire, ma cos'è il maternage? Il maternage è mettersi a trattare il coniuge o i figli, ma anche il coniuge, come se fosse un bambino piccolo. Guardate quello che succede a volte ai coniugi. A volte qualche parente ci prova a farlo con me, mi imbestialisco. Metti il giacchetto, copriti che fa freddo. Ma c'ho caldo, guarda che dopo fa freddo, non so se la scena è ben nota, a me mi dicono, non so come mai questa immagine che sì, no, ma con il coniuge anche, non con i figli, con il coniuge, no? Con il coniuge, oppure il contrario, trattare il coniuge come se fosse, queste povere mogli a volte trattate come dei sub non normali, cioè non capisci niente, so tutto io, ma tu non sai le cose, no? Come se il divario è qualcosa che a me serve per mantenere la sicurezza, no? Sono quelle persone che scelgono un partner brutto perché magari hanno paura, così nessuno glielo porta via. Lo portano via prima, questo un po' è. Comunque, prima di finire, pensavo di finire così, una mezz'oretta, 20 minuti. Parlate tra in coppia di una pista che vi do, ci vediamo qui tra 20 minuti, facciamo la chiusura e poi in cappellino. Pensavo di far così, se volete però, se non siete stanchi.
No, sta facendo
pure. Cioè sta là, sta. Vi leggo solo l'ultima parte insieme a voi, no? Quando parlo della... Potremmo vedere le problematiche della coppia come una tragedia, perché le problematiche a volte sono viste solo come una tragedia, e si dice spesso il termine non funziona più, come se fosse un giocattolo, no? Non funziona, il funzionare è un verbo che si usa per le cose materiali, no? Per i sentimenti, non funziona, peggio, non funzioni tu, non mi funziona più, tra di noi non funziona più, come se fosse un tablet, telefono. Non è che io vado dal negoziante: oh, il telefono è in crisi. No, il telefono non funziona. Ma posso dire, un lutto, una perdita, un lutto è qualcosa che è morto. Vi posso dire che i problemi di coppia, la cosa grave è che si risolvono tutti, è che le persone non ci credono, si risolve tutto. Però la scelta è libera, è personale, non è che uno può forzare. però almeno essere convinti che si risolve, che si risolve tutto.
Scusa Stefano, a proposito di questa cosa qua, secondo me Marco Marchesi è stato uguale perché le coppie che vengono da te che sono tutte prima che si aumentano, scusa, del 200%, no? Sono quelle coppie che non vedono intorno a loro un qualcosa su cui riferirsi.
Aspetta, ti dico una cosa però, visto che... Aspetta che finisco e poi ti rispondo, aspetta un attimino. Okay. Quindi un giocattolo che si è rotto, ma è la visione che abbiamo di tutto questo che può di certo fare la differenza, è l'ottica positiva, non è l'ottimismo, è guardare la crisi in termini di risorsa, cioè quella crisi che mi permette di diventare più forte di prima. I 50 anni di buio di Madre Teresa sono veri, 50 anni di buio, non che credeva, non c'aveva niente dentro, 50 anni, cioè io non ce l'ho 50 anni, pensate 50 anni di buio, eppure sono stati così forti perché da quel buio è venuta fuori poi quella tale vita che c'è stata dopo. Quindi non paurosa, c'è la crisi, eccola là, ormai lo sapevo, è finita tutto, il giocattolo si è rotto, o che si scandalizza. C'è un giustizialismo in giro che fa paura, ma anche negli ambiti parrocchiali a volte, la coppia è in crisi, da scandalo, allontana tutti, allontana, da scandalo, e quando la coppia si rimette insieme la gente è scontenta, non so perché c'è sta perversione, non so se avete visto voi, cioè arrabbiatevi con chi fa così, cioè la donna fa finita, e lo sto vedendo in continuazione, da scandalo la coppia, ma da scandalo quella che poi si rimette insieme, dico, ma sarà, no? No, guarda che ci stiamo diventando insieme, sarà, ma rabbia in continuazione, e ora ti rispondo perché è la conseguenza di questo. Quindi una percezione che aiuta i due a percepire innanzitutto i problemi coniugali come fisiologici, tutto è fisiologico, pure la crisi è fisiologica, l'uomo che non sbaglia non è fisiologicamente maturo, non sta facendo l'uomo o la donna, la coppia che non litiga non è una coppia che sta vivendo, sono dei soci aziendali che condividono un appartamento e delle bollette da pagare, non si stanno volendo bene, guardate che alzo la voce, ma il tono qui è severo, il tiro ormai il demonio l'ha alzato, non sta colpendo più la famiglia, colpisce la coppia, ve lo dice chi vede coppie in continuazione, ci resta male ogni volta. Mi addoloro qua, sta colpendo la coppia, dobbiamo
conseguenza
tutto ciò che circonda. E ti dico ora che cosa ho pensato poi su questa cosa qua. E le crisi come quindi una risorsa, i cambiamenti come un risultato. Il cambiamento della coppia che ha avuto tutto il possibile del male possibile, si è ripresa, ma scusate, non è più quella di prima, qualcosa è cambiato, no? Anzitutto alcune cose ti segnano. Cioè se io ho avuto un coniuge che ho perdonato, mi sono riconciliato, e c'è stato un grande perdono, da una sofferenza abbiamo ricostruito tutto, dalle macerie, e chiaramente ho perso 20 anni di vita, ma ci siamo riaccolti, ma le ferite e le cicatrici mi rimangono, qualcosa è cambiato, mi sono segnato, cioè qualcosa mi è servito. Certo, sicuramente, state certi, siamo più forti di prima. Speriamo che non ci capita mai niente di simile, ma se ci capita siamo più forti di prima, e quando ci verranno a chiedere il consiglio il tono sarà un tono in cui non entro nell'ascolto, dimmi, ma entro come un missile dentro, perché ci sei passato. Andate a parlare che avete problemi intestinali con uno che viene dal carcere di Guantanamo, o uno il reduce della Somalia che gli hanno tagliato le dita, vedi che c'è un'unghia incarnita, guardate com'è la risposta che avete, ti trafiggi da parte a parte, lì che cresci. Quindi il guaritore ferito che diceva Sorana ieri, e questo fatto qua sì che ci spaventa, ma certo la certezza che non è sempre tutto negativo, qualcosa di positivo c'è dopo, ma lo comprendi dopo, per tutti vale, me compreso, soprattutto questo tono che vedete è da ferire, non è un tono da perché faccio l'intellettuale, quanto sono bravo che vi dico le cose perché vedo le famiglie ferite o vedo i casi che seguo, è tutto insieme. E aggiungo e finisco e poi ti rispondo, nessun cambiamento utile è possibile senza un atteggiamento forte nella fiducia, docile nell'affidarsi, docile, non presuntuoso, le cose mie ne racconto a nessuno e le tengo tutte per me, aperto al dialogo, attento all'ascolto di sé, dell'altro e dell'amore di Dio, che senza questo nulla è possibile. Ve lo posso dire che da soli non ce la facciamo, a volte sono dei miracoli che accadono. e davanti ai miracoli che accadono, la coppia che si rimette insieme o che si perdona, anche se l'altro ha fatto la cosa più brutta al mondo, anche se ha ucciso 300 persone, nessuno ha il diritto di entrare nel sogno di quella coppia con la condanna. La frase che si dice non giudicare, ma uno può pure giudicare, ma è un pensiero, un'opinione, ma quello che non devi fare è la condanna e non il giustizialismo. E rispondo a Guglielmo, non è tanto, è vero gli spazi che mancano, ma manca il tempismo. Guarda che le coppie oggi la prima cosa che fanno, uno tra i due o tutti e due insieme, vanno sempre in chiesa a cercare un prete, qualunque sia la sensibilizzazione, perché in passato sai cosa succedeva? Andavano a cercare un prete o una suora e si confidavano. Il prete che faceva? Ascoltava e faceva passare troppo tempo al secondo appuntamento, faceva passare 15 giorni. 15 giorni la coppia si separa con quella modalità lì. Oggi abbiamo accorciato il tempo e almeno alle persone che conosco ho detto, se la persona viene, non devi chiamare me, chiunque, chiama chi ti pare, il giorno stesso, non perdere tempo, il giorno stesso, subito, nel momento stesso, dove vuoi.
Questo problema, riguarda, se noi siamo qua anche noi, no? Il tessuto della Chiesa stesso, tu lo vedi da di fuori, sembra tanto bello, ma hai quell'interno dato, ci sono tutta questa serie di problematiche che tu hai spiegato, no? Dove non c'è il cambiamento del singolo, che poi coinvolge tutto il corpo, poi parliamo anche del discorso come fisico, perché lì.
Ma intanto serve l'aggancio, serve l'aggancio. Guarda che il coniuge che è attore carnefice, attore vittima, cerca aiuto di una persona esterna, in quel caso va sempre da uno con l'abito nero, sempre subito. Il problema però sono gli impegni parrocchiali, ministeriali, che non hanno tempo nemmeno di darti un ascolto per 3 minuti. Però ci siamo persi di fronte a tante attività parrocchiali, il teatro e quell'altro e la gita, che comunque sia queste cose qua ci stiamo perdendo un po', capito? Nella tempistica, il tempismo è tutto, va fatto il giorno stesso e poi li accompagni se vogliono nella libertà. Però se tu fai passare 15 giorni, guarda, ti dico 15 giorni perché è capitato che quello l'ha chiamato, ti devo parlare, ah sì, non ti preoccupare, vieni martedì prossimo, è finita così. È questo, è quello che poi voglio dire, è una parte di proposta che io sto vedendo, poi quello che uno gli viene in mente di fare, ma certo che è una coppia che chiede aiuto, capito? Perché quando io chiedo aiuto, io chiamo subito le persone che ritengo che mi possono aiutare.
Questo scusa, questo è un allarme, cioè,
l'allarme?
Ci stai dando un allarme enorme, no? Io me ne rendo conto,
ma non è a te soltanto,
me ne rendo conto perché sto allarme, certi riferimenti ma arrivano anche a me, non è che sono. Allora, arrivando a me certi riferimenti di problematiche di questo genere qua.
Cosa fai?
Io non ho strumenti.
Invia subito, il giorno stesso.
Sì.
Ti faccio sapere. Oggi, ti faccio sapere oggi.
Sì, io cerco anche di, siccome non è che sono troppo esperto in materia, no?
Ognuno ha la sua vocazione e il suo carisma.
Sì.
Il fatto è che se vengono dati un motivo c'è.
Sì, lo so.
No, chiediti perché vengono da te e non da lei, e no, perché tutti da te vengono?
Perché nel mio atteggiamento, nel mio comportamento riesco a trasmettere
quello che puoi, se non puoi, che non c'è tempo, che non c'è tempo, metti caso, e non puoi, aspetta che troviamo qualcuno. Ma là, scusa un secondo, se io sanguino qua, adesso, mi esce sangue dal naso, che fai? Tu mi fai una tracheotomia qui? Sei capace?
No.
No, che fai? Che chiami? L'ambulanza, quando la chiami? Domani? Te moro io domani. La ferita al cuore, aspetta, la ferita al cuore, quanto è importante? Ferita al cuore, quanto è importante? Oh, e non mi chiami l'ambulanza subito, quella è diversa da quella con le sirene, subito. La visione che ti do non è solo sull'allarme, è capire che i sentimenti spezzati sono il dolore più grande. Non esiste patologia più dolorosa di un sentimento trattato male. Provate a spezzare una gamba a qualcuno, un braccio, una puntura di sigaretta, quello che volete, gli trattate male il sentimento, quello prova un dolore inimmaginabile. E dice, voglio morire. Non è che dice altro, a tutte le età, voglio morire. Non ho più ragione di vivere, il sentimento spezzato in due. E non serve in ambulanza un quantitativo diverso? guarda che mi stai dicendo la stessa cosa che ti dico io, e l'allarme c'è, perché d'ora in poi, per noi stessi e per gli altri, noi abbiamo una bella responsabilità, perché quando ci formiamo noi come coppia, ci formiamo anche in quello che diciamo ad altre coppie, è quello che dico io a volte quando mi chiamano a fare qualche preghierina, ai matrimoni in chiesa, no, a tutti quanti all'assemblea, cioè, avete una bella responsabilità con questa coppia. Non è che state qua tanto a battere le mani a cantare alleluia, come la. No, la lezione è che quando questa coppia è in crisi, che fate voi? Gli date la spinta per cadere sul burrone o va dramma dell'anima? Senza mettersi in mezzo, senza mettersi in mezzo. Certo è una coppia che ti chiede aiuto e non hai gli strumenti, ma stai lì almeno a capire qual è il problema. Non che compensi le tue ferite con le ferite altrui e quindi, ah, ho scoperto che c'è di peggio.
Scusa, Stefano.
Però stiamo finendo, stiamo.
Però finisci, ma torniamo a Monte, no? Prima che abbiamo determinate cose che si scoprono.
Stiamo finendo.
C'è bisogno di qualcosa prima.
Ma il prima è privato, si è nascosto. Ma se è nascosto prima è il problema.
Il problema è che accolgono delle persone affinché si riescano a formare in maniera differente e cominciano a volte a vedere e affrontare i problematici personali. No, quando
scoppiare
il caso.
Ah certo, sì.
Questo
sì. Lo so, ma se uno. Certo. Però.
Lo spazio va più grande, in questo senso
qui. Ma purtroppo stiamo in sovraccarico dove vanno loro, negli ambienti parrocchiali, di mille attività. Il parroco oggi non c'ha più un minuto libero nemmeno per lavarsi. Gli hanno dato tutto da fare e non c'è più.
Dobbiamo fare
questo. Papa mi ha chiesto, siete dati federalisti, e soprattutto ai preti. Al figlio delle chiese, ma non soltanto perché devo andare a pregare, per questo potete la famiglia.
Ma guarda, io ti posso una cosa: noi stiamo in una parrocchia, io e Barbara, difficilissima di Roma, difficilissima perché racchiude 4.000 collaboratori, difficilissima, no? Si fa di tutto, è un grande club, di tutte le attività, poi diventa qualcosa lì, tutti i corsi possibili, non di spiritualità, corsi di tutte le cose, le chitarre, di teatro, le cose, no? Il parroco l'altro giorno, chiaramente io l'ho guardato un po' così, e fa le confessioni domani dalle 5:30 alle 5:35, poi basta, no? Perché non c'è più tempo, no? Capisci un attimo, stiamo un po' invertendo le cose e ti perdi le persone che soffrono veramente. Ma perché non. Poi si è lamentato l'altra volta, poi è un bravo parroco, però ha detto: come mai non mi hanno detto in tempo che c'era quel parente all'ospedale? E come ti arriva il messaggio? Che non c'è stato nessuno, perché ma non è colpa loro, è gli impegni che gli danno così, cioè screma un po' di attività e facciamo più quello che serve, no? Cioè gli esercizi spirituali, mica tutte le proprie lo fanno. Quello avremo un altro versante che veramente non vorrei. Spero di non averti annoiato prima di tutto quanto. Primo. Secondo, come vedete, ho detto a qualcuno, non sono mai delle conferenze, ma riflettiamo un po' insieme. È vero che parlo, però guardate che il tempo com'è volato in 2 ore e mezza, no? È volato. Effettivamente spazio per la coppia non c'è, perché mi rendo conto che forse le domande sono più importanti dello spazio in 2. Però vi dico una cosa, perché avevo pensato di farvi lavorare in coppia? Perché lo spazio per parlare, quando si è liberi dai impegni, è diverso dello spazio per parlare in casa. E l'ho visto anch'io. Una volta parlando qua solo nell'esercizietto ho fatto capire che stiamo più tranquilli qua a parlare, ti ascolto tanto. Effettivamente nel quotidiano non è così. Il miracolo è portare piccoli spazi nel quotidiano come quelli quando stai in luoghi così in cui vai per i giardini 10 minuti e parli. Questo è un miracolo che di solito non avviene, non ce la faccio neanch'io a portarlo, perché arriviamo come disciamannati a casa, no? I capelli dritti, le cose, entri in casa, aspira polvere a mille, così, no, quello che. Insomma, non è un. Però, come si fa? Non lo so, questa è la bella sfida. Piccoli spazi per parlare, o almeno solo per guardarsi negli occhi, non c'è nemmeno più tempo di quello, ma veramente manca, E non è il tipo di lavoro che fai, manca, perché se non lavori c'è da pulire, se non pulisci c'è da cucinare, c'è la spesa, da accompagnare. Se uno ha 3 figli, 3 sport differenti. 3 luoghi differenti, vai a prendere tutto. Veramente poi la coppia lì inizia ad andare in affanno. L'affanno è il fiatone. E allora a dire, ma non abbiamo tempo mai per parlare. E inizi a risentire. E il primo campanello di allarme, il disagio che sale, lo vedete, siete tutti esposti, tutti siamo esposti a questo virus, è proprio il disagio sessuale. inizia a venire una compulsione di tutte le nature, che non è solo quella intima genitale, è proprio il fatto della richiesta frustrata, insoddisfatta di tutte le maniere. Non mi dà attenzione, quanto tempo è, non mi dà una carezza, inizia la gelosia, inizia l'arrivismo, inizia l'invidia, quando c'è poco tempo per parlare, perché sembra che non ti conosci più, non perché non ti vuoi bene. Quindi quello che dite a voi come coppia, al coniuge, dite per queste cose qua, ditelo pure agli altri. L'amore non è in discussione, è in discussione tutto ciò che è di contorno. E questo non lo dico io, non ve lo dico io, non so parole mie, ve lo dicono le coppie che sono rinate e vi dicono: l'amore non è mai stato in discussione, era da aggiustare piccole cose, che era come una campana che c'era in testa, non ci faceva ragionare. Non sono, giuro, non so parole mie, sono coppie ferite e guarite, ma sono rimaste ferite. E però sono diventati guaritori per altre coppie e dicono: le ferite che abbiamo effettivamente sono ferite che ci siamo autoprodotti noi. L'unica cosa di cui sono molto severo è sulle interferenze esterne. Lì smetto di ridere. Interferenze esterne, genitori che siano o persone da fuori veramente con malizia, che l'unico obiettivo della loro vita non è avere una vita, è distruggere la vita di coppie felici. Attenzione qui, smetto di ridere, sono persone e chiaramente mascherate. Guardate che oggi io lo so che se dico sta cosa devo andare a fare un'adorazione in chiesa perché sarò bersagliato, ma vi dico, ma guardate, ma hanno detto che il demonio mica si maschera da mostro, si maschera da persona che colpisce le parti deboli, quindi è molto forte e seducente, è comprensivo, ti ascolta come nessuno sa ascoltarti. Mai capito? Ti dà quella cosa che ti manca e ti fa credere che ti manca perché l'altro non te la dà, o l'altra non te la dà, ti fa credere questo. Ora che vi ho detto questa cosa che già sapevate, io lo so che mi aspetta fuori un missile che mi arriva, ma da solo non posso farcela. Ma vi dico, l'interferenza esterna è qualcosa che è pulsionale soltanto, attecchisce nella debolezza che ti fa vedere quello che tu pensi che ti serve, ma non ti serve, che ce l'hai già. Tant'è vero che chi ha paura del demonio dice: ah, come mette paura? Non ti mette paura, è che è così stupido, a tutto gli potete dire a Satana tranne che è stupido, tranne che è stupido, non è stupido, è superbo, ma non è stupido, è molto intelligente. Visto che mi sono formato anche con il primo esorcista della diocesi di Roma, padre Bamonte, che poi ho scoperto che è un confratello del vecchio ordine qua, no? Vi dico una cosa, lui ha detto che l'unico modo per combattere il demonio, di noi laici, non della vita consacrata, è soltanto la preghiera, Non ci mettiamo a far sfida a chi è più bravo. Certo, un po' di trucchetti ci dobbiamo avere, essere noi un po' più furbi. Non pensare che è quello con le corna cattivo, come ai film, che sono brutti. È tutto il contrario. Il demonio entra come si serve di persone esterne, veramente, che sono quello che ci manca. Il primo livello. Il secondo e ultimo livello, perché è l'ultimo livello, è quello che ti fa credere che quello che ti manca è la soluzione e che è colpa dell'altro che non te l'ha dato, o dell'altra. E lì la coppia entra in collisione. Per la poca furbizia individuale, che ci sembriamo così importanti, a volte siamo, me compreso, dei deficienti che cadiamo in trappole messe proprio così. E ci vediamo in continuazione. Poi arriva un confessore, un direttore spirituale esterno che ci dice: ma era tutto qua, la prossima volta sii un po' più furbo, evita, svigola o riconosci subito. Non ce la facciamo, perché i bisogni nostri affettivi, se li costruiamo male, sono più forti di noi. E visto che in giro sono persone manovrate da non so chi, ma so da chi manovrate, utilizzano le parti nostre deboli. Allora, almeno non arriviamo a tale finezza intellettuale, ma almeno riconosciamo che non ci vogliono bene, almeno questo. E sostituire questo a dire: di fronte avrò pure un coniuge che oggi sta al limite dell'insopportazione, ma guai a chi me lo tocca. Questa è un po' la trasposizione, guai a chi me lo tocca. E chiaramente l'innamoramento che può passare può rigenerarsi in un innamoramento continuo di diversa natura. Non può essere quello dei primi giorni adolescenziali, quali siamo incontrati, poi cambia, no, la visione. Ma certo che la sintonia e la complicità cresce solo in proporzione strettamente a come cresce la spiritualità di coppia. Io ho visto i cammini spirituali di coppia sono più che altro quella cosa che aumenta la complicità delle dinamiche relazionali. Più la coppia cresce insieme spiritualmente. Infatti, e chiudo qua, la cosa bella che ho scoperto con San Vittorino, l'unico progresso che ho fatto spirituale, non ho fatti altri, perché è talmente forte, io mi vergogno, è la preghiera a tavola. Te più non ho potuto fare, non è una vergogna, io non ce la faccio, perché so che quella cosa è talmente importante che deve crescere spontaneamente, visto che non è una gara chi è più bravo, no? Avere quelle tre parole a tavola mi dà fastidio un po', perché mi vergogno, mi mette a nudo, ti mette a nudo di fronte al coniuge. Però sono quelle tre parole che ti servono per capire cosa ci stai a fare a sto mondo e perché la coppia e perché la vita ti ha portato qua. Io mi sono staccato di vedere le persone che soffrono, ma non so voi, no? Vi siete un po' stancati per i problemi più idioti a sto mondo, no? E per colpa di altri, ma ci siamo un po' stancati. Guglielmo, è tardi, andiamo via. Dove però? Quando? Ma no, fino a ottobre, eh? No, non c'ho mezz'ora libero. No, e non ci sto.
Ah, non ci sto.
Da ottobre in poi sì.
Vabbè.
Organizzamela. No, fino a ottobre. No, organizzami il tema. Organizzami il tema. Tu in tempo utile.
Non lo so, sono io che ho annoiato voi.
Io di rivedere
alla prossima.
Ciao.
Ah, lei come sta? Sicuramente. Come sta? Con il consultorio
a Roma. Siamo tre pari, alla Ciglia e sono sulla verso Grigna, Sant'Andrea.
Ma lei che è un particolare?
Sì, ma è una scuola accademica fra quattro anni.
Invece no, capito? Ha dei testi.